Taide.
Buonasera a tutti, alle ore 20:07 do apertura del Consiglio Comunale alla seduta di questa sera. La parola alla dottoressa Perucchini per l'appello.
Tinivella Anna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea presente, Vezzola Giancarlo presente, Valsese Francesco presente, Zanetti Elisa presente, Bo Vincenzo presente, Godio Gianluca assente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo presente, Pastore Pierluigi presente, Pagano Assanna assente, Brigonzi Margherita presente, Barcellini Giovanni assente, Nonnis Roberto presente, Fontanetto Massimo presente.
Per quanto riguarda i consiglieri Pagano Assan e consigliere Godio Gianluca, sono assenti giustificati. Giustificati, sì. Passiamo subito alla proposta di deliberazione numero 1, di solito le comunicazioni del sindaco. Lascio la parola a lei, sindaco, per le comunicazioni. Prego.
Sì, grazie. Buonasera a tutti presenti. Volevo approfittare di questo momento perché magari alla fine tutti più o meno avremo fretta di andare a casa perché è una serata un po' particolare così vicino al Natale, quindi voglio fare gli auguri che porgo anche e soprattutto alle persone presenti tra il pubblico, perché quei consiglieri comunali, a parte Pierluigi Pastore che non c'era, insomma tutti gli altri già ci siamo scambiati gli auguri qui con tutti i dipendenti del municipio. È stato anche un bel momento e quindi a tutti faccio gli auguri. Volevo anche ricordare che sabato sera c'è un appuntamento importante per la città ed è il concerto di Natale Borgomanero in musica 2012, rientra nel programma. Ringrazio tra l'altro l'assessorato alla cultura per avere come ogni anno trovato la forza anche economica di organizzare questo concerto. Verrà fatto, proprio perché le risorse sono sempre meno, in collaborazione con l'Avis sovracomunale di Borgomanero. Il programma è molto bello, ci saranno anche le voci della nostra dei nostri giovani dell'Università della Terza Età e è un appuntamento anche ricco di atmosfera e credo che insomma sia piacevole e importante partecipare, soprattutto per chi svolge il ruolo di amministratore. Grazie.
Grazie dottoressa. Passiamo quindi subito alla proposta di delibera numero 2. Ad oggetto impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi, monodedicato a materiale da costruzione contenenti cemento amianto. Il relatore, la dottoressa Tinivella, a lei di nuovo la parola, prego.
Grazie, scusate, metto solo il silenzioso. Okay. Sì, argomento scottante, argomento di interesse generale che è già stato anche alla ribalta, oltre che della cronaca, anche del nostro Consiglio Comunale. Lo riprendiamo questa sera per questa proposta di delibera. È una proposta di delibera di Consiglio Comunale che segue a una delibera analoga che è già stata adottata lunedì scorso dalla Giunta, in quanto ci sono dei termini, poi entrerò nello specifico, entro i quali si vuole portare le osservazioni fatte anche dal Comune di Borgomanero alla Regione Piemonte. Quindi ci è sembrato importante abbinare a quella che era la delibera di Giunta, approvata lunedì, anche questa delibera di Consiglio, naturalmente se sarà condivisa da tutti i presenti e ci sarà la maggioranza dei voti. Ricordo e faccio la cronistoria: 3 maggio 2011 a firma di Savoini Giuseppe è pervenuta la richiesta rivolta ad ottenere un parere preventivo alla presentazione di un progetto alla provincia di Novara con la finalità di riqualificare un'area in località Cumiona conferendo terre e rocce da scavo e anche copertura in cemento Eternit. Già nel 2011, questo lo abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato in Consiglio Comunale, la Giunta, quindi diciamo l'amministrazione precedente, anche se poi siamo le stesse persone, aveva comunicato, dopo aver esaminato la richiesta, aveva deciso di esprimere il 27 giugno 2011 un parere preventivo non favorevole. Nonostante il parere non favorevole, in data 20 luglio 2012 al Comune perveniva l'istanza presentata per competenza alla provincia di Novara, settore ambiente, ecologia, energia, ufficio rifiuti, per la fase di valutazione di impatto ambientale di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente cemento amianto in località Cumiona. la Regione Piemonte, con nota del 25 settembre 2012, che è pervenuta anche al Comune, in riferimento al progetto di rinnovo della concessione mineraria in fase di istruttoria, chiedeva, stante il regime di reciproca connessione del progetto di coltivazione e di discarica, anche la presentazione di un progetto complessivo con relativo studio di impatto ambientale di entrambi gli interventi, che contenesse anche valutazione dei rischi per la salute delle maestranze impiegate nell'esecuzione contestuale delle due opere. La provincia di Novara comunicava il 24 ottobre 2012 di avere archiviato la pratica di valutazione di impatto ambientale, di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicati a materiale da costruzione contenente cemento amianto in località Cumiona, in riferimento a quella che era la comunicazione della Regione Piemonte del 25 settembre 2012 e che vi ho citato al punto precedente. In data 31 ottobre 2012 perveniva al protocollo copia della documentazione integrativa presentata dalla ditta Savoini Ragionier Luigi alla Regione Piemonte in risposta alla nota del 25 settembre. Quali sono state le nostre considerazioni? La Giunta Comunale, come vi ho detto, si è già espressa in merito con una delibera numero 150 del 10 dicembre 2012, con la quale ha manifestato la volontà di essere contraria alla realizzazione dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi monodedicato a materiali da costruzione contenenti cemento amianto in località Cumiona, così come previsto dal progetto presentato dalla ditta Savoini. Quali le nostre motivazioni inserite nella nostra delibera di giunta? Visto il suddetto progetto e considerato che l'eventuale apertura di una discarica nella località prevista costituirebbe un elemento estremamente incompatibile con la ricca, complessa e delicata realtà territoriale di pregio di cui gode l'ambito compreso nel sistema delle aree di rilevante interesse naturalistico, come indicato nel PTP, ed in particolare nell'area di rilevante valore naturalistico della Valle del Sizzone ed in continuità col Parco Naturale del Fenera ad una distanza di circa 2 chilometri dal sito di interesse comunitario Monte Fenera, considerato altresì che nonostante le precauzioni adottate prescritte, la realizzazione del suddetto impianto comporterebbe, a parere dell'amministrazione, dei rischi per l'ambiente e per la salute pubblica ed un consistente aumento della circolazione dei mezzi pesanti sul territorio comunale con ricadute anche negative sulla viabilità, ritenuto al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente essere contraria alla realizzazione dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi monodedicato materiale da costruzione contenente cemento armato amianto in località Cumiona proposta dalla ditta Savoini Ragionier Luigi, considerato che l'amministrazione comunale questa sera chiede anche di sottoporre analoga delibera all'esame del Consiglio Comunale, perché la problematica di cui sopra è importante che la problematica di cui sopra venga condivisa con un fermo no di contrarietà al progetto presentato, chiediamo di deliberare questa sera in Consiglio Comunale di essere contrari per le motivazioni di cui in premessa alla realizzazione dell'impianto e di trasmettere copia della presente nonché copia della deliberazione di giunta comunale numero 150 del 10 dicembre 2012 alla Regione Piemonte entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni datata il 7 gennaio 2013. Tengo a precisare che l'amministrazione comunale svolgerà il suo ruolo istituzionale in sede di conferenza dei servizi che è già stata convocata proprio a Borgomanero per il 21 di gennaio. Ciononostante, anche se l'amministrazione di per sé poteva non rispondere a questa richiesta di presentazione di osservazioni, si è deciso proprio per ribattere il proprio fermo no di inviare, oltre che la delibera di giunta, anche la delibera che questa sera chiediamo di approvare. Si chiede inoltre di esprimere tale contrarietà anche in sede di conferenza dei servizi, conferenza che sarà indetta per competenza da parte della Regione Piemonte, settore programmazione e monitoraggio attività estrattive. Questa è quanto la Giunta ha già deliberato e quanto chiede al Consiglio Comunale di condividere, proprio per ribadire ancora una volta quel no che era già stato fin dall'inizio detto nei confronti della presentazione del progetto.
Grazie alla dottoressa, aprirei quindi la discussione in merito al punto, lascerei la parola al consigliere Zanetti che si è prenotato, prego lei la parola.
Sì. Buonasera Sindaco, buonasera Assessori, ai colleghi consiglieri e al pubblico, colgo anche l'occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti. Anche questa sera siamo qui a parlare della discarica della Camiona, potendo finalmente esprimere liberamente il nostro punto di vista. Anche questa sera noi della Lista Civica Il Borgo siamo qui a ribadire che una tale eventualità non può interessare il nostro territorio, non solo per i problemi prevedibili di traffico, di inquinamento e di rumore, che i cittadini sono liberi di segnalare alla Regione Piemonte, entro il 7 gennaio 2013, ma soprattutto per il senso civico di dover consegnare ai nostri figli una Borgomanero senza problemi di questa entità. Ricordo a tale riguardo che il progetto dell'impianto di smaltimento prevede che, e cito il documento elaborato 9, piani di gestione post-operativa per chi, come i residenti di Canugioni, ha intenzione di consegnare un'osservazione sulla valutazione di impatto ambientale, il periodo di post-gestione avrà una durata complessiva di 30 anni dalla data di chiusura complessiva dell'impianto di smaltimento. Non è pensabile che nel 2043 la città di Borgomanero si trovi sulle sue spalle poco meno di 290.000 metri cubi di Eternit da bonificare. La responsabilità sulla salute dei cittadini non ha una data di scadenza. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione Tinivella per la fermezza e la sensibilità e il coraggio dimostrato nell'aver detto no alla discarica, pur sapendo di rinunciare, in un momento che definirei con un eufemismo difficile, a una serie di grandi benefit economici che la gente ha avuto anche modo di conoscere per mezzo stampa. Permettetemi di ringraziare ancora il nostro sindaco per aver avuto la gentilezza di confermare il no alla discarica anche l'8 novembre all'incontro di Vergano. È ormai un anno e mezzo che le amministrazioni Tinivella hanno detto no alla discarica, senza aver mai cercato, lo sottolineo ma senza intento polemico, di cavalcare l'ondata di popolarità a suo vantaggio che ciò avrebbe generato. Concludendo, ciò che andiamo a votare questa sera è sicuramente uno degli strumenti più efficaci da affiancare alle osservazioni e che avrà ancora maggior forza se finalmente in modo unitario tutte le forze politiche qui presenti voteranno all'unanimità. Il Borgo quindi esprimerà voto favorevole nei confronti di questo documento contro la discarica. Grazie.
Grazie a lei consigliere, la parola alla professoressa Brigonzi. Prego a lei consigliere.
Noi ci eravamo illusi e io stessa devo dire mi ero illusa che fosse sufficiente dire no, e il no della dottoressa Tinivella, del nostro sindaco, è stato assolutamente inequivocabile. Ecco, pensavamo che questo potesse bastare per far sì che la discarica non venisse costruita. Adesso, riguardando bene tutte le documentazioni e cercando sempre meglio di capire che cosa sta succedendo, abbiamo capito che no, non siamo sicuri di niente, che se la Regione dovesse decidere comunque che la discarica può essere fatta, non so che altri margini noi potremmo avere per dire no. E allora vorrei che li dicessimo prima e magari in maniera più decisa. Per esempio, a me è giunta voce, ma lo so per certo, che alcuni cittadini della frazione soprattutto di Vergano stanno raccogliendo delle firme. A me questa sembrava un'ottima cosa e mi sembrava che forse in tanti dovremmo aiutare, collaborare con questa raccolta di firme, perché forse è poco, però è qualcosa. È una voce data alla popolazione e una possibilità in più che questa discarica non venga realizzata. Questa è una cosa. Poi io ho letto con molta attenzione già prima che la dottoressa Tinivella leggesse tutte le considerazioni e ritengo che le motivazioni per cui noi non vogliamo la discarica dovrebbero essere ancora più articolate e ancora più approfondite. Sappiamo che il territorio dove c'è adesso il buco della ex cava di Caolino è un territorio comunque protetto, sottoposto anche a vincoli di tutela, sia idrogeologici che paesaggistici che urbanistici. strettamente connessa all'area di interesse paesaggistico dell'Alta Valle del Sizzone, tutelata con un decreto ministeriale del 1 agosto 1985, che la descrive con questi termini. L'Alta Valle del Sizzone riveste particolare interesse paesaggistico perché il torrente Sizzone scorre assolutamente incontaminato in una valle bellissima, ammantata di fitti boschi con castagni, querce, pini silvestri, faggi. Nell'insieme questa vallata offre a chi la visita un paesaggio stupendo, notevole presenza faunistica, scoiattolo, ghiro, moscardino, volpe, più una ricca avifauna. Nelle acque del torrente, e questo secondo me è molto indicativo, nel torrente Sizzone sono presenti il gambero di fiume, che è un animale segnalatore. Se c'è il gambero di fiume vuol dire che non c'è inquinamento e questo ci deve rassicurare. E le larve di osmilidi, che richiedono anch'essi un ambiente assolutamente incontaminato. Ora, quindi noi dobbiamo, secondo me, chiedere ancora con più forza che questa discarica non venga realizzata. C'è un altro problema che potremmo cavalcare, secondo noi, che è quello del rischio idrogeologico, perché la zona dove dovrebbe, diciamo dove speriamo che non venga costruita la discarica, è inserita in classe 2, cioè a rischio medio, ma tutte le zone attorno ad essa sono tutte classificate in classe 3, che sono a massimo rischio idrogeologico. Attorno ci sono torrenti che scendono e che, mettiamo dovesse venire un'alluvione, dove finirebbe tutto il materiale che potrebbe essere presente in questa discarica? Quindi noi chiediamo che il Comune possa magari chiedere prima del 7 di gennaio, quindi quando ci sarà una data fissa, una data precisa entro la quale si devono presentare le osservazioni, chiedere l'intervento di un geologo, chiedere l'analisi di un geologo, in modo che venga rafforzata tutta la serie di motivazioni per cui non vogliamo questa discarica. Ecco, ovviamente voteremo a favore, ci mancherebbe, di questa delibera. Non solo la facciamo nostra, ma vorremmo che fosse davvero ancora più incisiva, ancora più specifica e determinata, soprattutto in riferimento alla presenza in essa di motivazioni tecniche e scientifiche che siano forti, perché il nostro timore è quello che se si va a dire no, noi non siamo d'accordo perché per la salute delle persone, ci potrebbe essere risposto ma la discarica sarà costruita con tutti i canoni della sicurezza, le persone non avranno nessun problema, ma non è così e quindi a nostro parere ci vuole maggiore incisività, maggiore decisione e qualche perizia in più a dimostrazione del fatto che lì la discarica non deve essere costruita. Scusatemi la veemenza, mi sono anche dimenticata all'inizio di salutare il nostro presidente, il nostro sindaco e tutti voi, lo faccio ora e vi faccio anche tanti auguri.
Grazie consigliere, lascerei la parola al consigliere Fontanetto Massimo. A lei la parola, prego.
Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti presenti. Io volevo fare soltanto una veloce considerazione in merito ad alcune cose che sono successe nelle ultime settimane e che mi hanno dato particolarmente fastidio. Premetto che stiamo parlando di salute pubblica, quindi di un interesse assolutamente generale, che va ben oltre l'appartenenza, a mio avviso, partitica, quindi non ci sono colori politici in questo caso. Faccio una cronistoria molto veloce. Il 29 di ottobre di quest'anno il consigliere Pastore e il consigliere Barcellini hanno presentato un'interrogazione in consiglio per chiedere all'amministrazione come intendesse porsi di fronte alla possibile eventuale discarica della Cumiona. In quell'occasione l'amministrazione ha ribadito il proprio no alla realizzazione per quanto riguarda la discarica. Da allora è passato più di un mese e non è più successo nulla. Allora io in data 4 dicembre ho mandato una mail al consigliere Pastore facendogli presente che nonostante il parere negativo dell'amministrazione il progetto comunque andava avanti perché era soggetto all'eventuale parere favorevole della provincia e della regione e quindi invitavo il consigliere Pastore e il consigliere Barcellini, in quanto avevano già presentato un'interrogazione, a presentare o comunque a fare altre azioni onde evitare questa discarica. Il consigliere Pastore in quell'occasione mi ha risposto ringraziandomi dell'informazione e ha portato poi queste informazioni alla comunità di Vergano, che si sono poi costituiti in un comitato per raccogliere poi le firme. Nella stessa data, il 4 dicembre, mi ha dato anche un'altra email al consigliere Gianluca Goddio, in quanto è anche assessore alla provincia, e quindi l'avevo invitato in quella sede a portare la contrarietà dell'amministrazione comunale per la realizzazione della discarica. Ora, io non so se è stato fatto qualche cosa, in quanto il consigliere non ha trovato 2 minuti per rispondermi, quindi non so se in provincia è stata fatta qualche azione. Per quanto ci riguarda, come Movimento 5 Stelle, noi invece abbiamo fatto altre cose. Ci siamo recati in discarica, in Cumiona, abbiamo fatto una serie di documentazione fotografica, abbiamo contattato delle persone, degli specialisti, che gratuitamente si sono resi disponibili per fare dei carotaggi e per analizzare il terreno, quindi per verificare l'attuale inquinamento della discarica. Questo ovviamente deve essere però soggetto al parere del privato, perché deve dare la sua disponibilità in questo senso. Poi, siccome noi abbiamo un consigliere come Movimento 5 Stelle in regione, l'ho chiamato, il signor Davide Bono, e l'ho invitato a proporre un'interrogazione in regione per sapere che cosa la regione pensa di fare in relazione alla Cumiona. Allora, l'interrogazione è stata presentata martedì scorso. Ho qui la risposta della regione, adesso non sto a leggervi tutto il documento. Sostanzialmente la regione se ne lava le mani, nel senso che dice che che è la provincia che deve dare parere favorevole per quanto riguarda la realizzazione di questa discarica. Non è vero, questa cosa non è vera, perché è la regione che deve dare il parere favorevole al via. Quindi siamo già di fronte al classico scaricabarile. Noi non ci siamo fermati qui perché stiamo cercando di organizzare, anche se i tempi sono molto stretti, una serata, a cui ovviamente invito già adesso tutti quanti, con Legambiente, con il CARP e con degli specialisti che spiegheranno quali sono i danni di una discarica di eternite di amianto e cemento e soprattutto quali sono le alternative, perché esistono delle alternative per poter addirittura riciclare l'amianto. C'è un processo per inertizzare attraverso un processo produttivo di cristallizzazione l'amianto, certamente avrà dei costi, ma l'amianto in questo modo può essere addirittura riutilizzato insieme al catrame per poi fare i fondi stradali. Un'altra cosa, noi sabato scorso e anche domenica scorsa eravamo in piazza per raccogliere le firme contro la discarica, sono venuti molti cittadini. Mi spiace non aver visto nessun esponente delle altre forze politiche fare altrettanto. Devo anche dire, e devo anche purtroppo, e questo mi piace molto, comunicare un episodio che veramente mi ha lasciato molto basito, cioè un consigliere comunale di Borgo Manero si è avvicinato al nostro banchetto, io gli ho spiegato quello che stiamo facendo, quindi stiamo raccogliendo delle firme contro la discarica. Questo consigliere ha detto che è una cosa molto buona, quindi l'ho invitato a firmare anche lui sulla nostra petizione. La risposta è stata no, perché pur essendo una cosa buona, ma siccome viene da voi non la firmo. Ora, siamo sotto Natale, dobbiamo essere tutti più buoni e anch'io preferisco non infierire. Però è un comportamento francamente inaccettabile, come ritengo inaccettabile anche che il consigliere Goddio non abbia trovato 2 minuti per rispondermi ad una mail nella quale sollecitava un certo comportamento nell'interesse generale. Quindi va benissimo la delibera presentata dalla Giunta Comunale, che noi chiaramente approviamo, però non è sufficiente, perché come ho detto prima la discarica è soggetta al parere favorevole o meno, speriamo non favorevole, della provincia e soprattutto della regione. Ultima cosa, noi faremo comunque altre azioni. Domani, per esempio, saremo nuovamente presenti in piazza e anche domenica per la raccolta delle firme e sarebbe un gesto molto importante, un segno molto, così tangibile che anche altri esponenti politici venissero al nostro banchetto per poter firmare la petizione, perché in questo caso parliamo veramente di salute pubblica, quindi non c'è un colore politico particolare, ma è nell'esclusivo interesse della cittadinanza. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Fontanedo Massimo. L'unica cosa che chiedevo era se poteva dire la data della conferenza del convegno sul...
Non abbiamo ancora, no. Stiamo cercando di organizzarla, ma purtroppo i tempi sono molto stretti, per cui non è ancora certa la data, però stiamo facendo di tutto per cercare di farla entro il 7 di gennaio, cioè la data ultima per poter presentare le varie osservazioni.
Grazie mille. Lascerei la parola al consigliere Godio per rispondere, visto che è stato
grazie
citato.
Presidente, grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Ma guarda, io colgo l'occasione per dirti che se genericamente hai mandato questa mail alla provincia di Novara, l'hanno girata all'ufficio ambiente perché io le delego la viabilità. Se l'hai mandata sulla mia mail personale, che è g.godio@alice.it, ti chiedo scusa perché non l'ho vista. Ecco, io è su questo perché poi dopo magari me ne dai copia perché io francamente non l'ho vista, se no certamente ti avrei risposto. Se invece è quella dell'ente, ovviamente l'assessore preposto all'ambiente è l'assessore Colombo e quindi evidentemente l'avranno girata lui dalla presidenza, l'hanno smistata come regolarmente fanno. Grazie.
Grazie consigliere Godio, lascio quindi la parola al consigliere Pastore Pierluigi per l'intervento. Prego.
Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri. Sì, intervengo anch'io su questa questione perché un po' perché è tirato in ballo, un po' perché la prima in là un po' di questa iniziativa è stata data da noi e non c'era nessuna iniziativa di carattere polemico, nessuno ci vuole mettere sul cappello, consigliere, è inutile alimentare una polemica di questo genere, è una cosa che poteva anche tranquillamente andare sotto traccia, nessuno si accorgeva, magari poteva anche andare in questo modo, comunque sia, non era questa l'intenzione. Io voglio soltanto fare alcune considerazioni di carattere generale. Allora, questo progetto prevede in pratica di stoccare in località Comiona 290.000 tonnellate di cemento amianto. È previsto un investimento, diamo anche qualche numero di tanto in tanto perché questo non guasta. È previsto un investimento di circa 6 milioni di euro e l'investimento economico alla fine è di circa 11 milioni e mezzo di euro, grosso modo, questo dal progetto. Quindi diciamo il business, se così possiamo chiamarlo, è un business importante, non sono piccole cifre, è una discarica tra le più grandi, cioè in Piemonte se non ho visto male è la seconda discarica più grande. Il Piemonte ha già 3 discariche di amianto, quindi diciamo che se possiamo parlare in questi termini, che è sempre un po' difficile, però diciamo che il fabbisogno del Piemonte è già soddisfatto dalla presenza di 3 discariche sul territorio piemontese. Quindi in realtà non è che ci sia una grande necessità, a meno che non si voglia portare qua amianto anche dalle altre regioni, però c'è una filosofia un po' che dice che ciascuno insomma, si tende di smaltire ciascuno nella propria regione, ma quindi in Piemonte non c'è questa necessità così pressante di avere una nuova discarica. L'impresa che realizza questo impianto è un'impresa che ha un capitale sociale di 2.065 euro. Cioè, a me sembra che, voglio dire, ci siano delle... mi sembra un po' pochino, no? Tanto per essere chiari, un'impresa che si costituisce con un capitale di 2.000 euro, che affronta un investimento di qualche milione euro, mi sembra che ci sia qualcosa di stridente in questo. Dopodiché vengono portati rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali e filtranti e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, questa è l'ipotesi, chiaramente... terre, rocce e materiali da costruzione contenente amianto, fanghi prodotti dati da trattamenti di acque e reflui industriali. Quindi è un mix che si pensa di portare in discarica. Allora, chiaramente tutte queste cose vengono portate dove? In un territorio che la provincia di Novara che la provincia di Novara nel piano territoriale provinciale, se andiamo a vedere che cosa prevede il piano territoriale provinciale, prevede che all'interno di quel territorio c'è una rete sentieristica di valenza provinciale, perché il territorio, la salita che va sulla Comiona è attraversata da un sentiero che viene chiamato un sentiero e che è un sentiero che ha una valenza naturalistica importante. Questo lo dico, non dico io, lo dice il piano territoriale provinciale che abbiamo approvato tutti quanti più o meno. Prima cosa. Seconda cosa, il piano regolatore di Borgomanero, anche il nuovo piano regolatore di Borgomanero, prevede che quella sia un'area perché non è ancora, è ai margini dei galassini che diceva la professoressa Brigonzi, è ai margini dei galassini che comunque il galassino è quell'area che protegge l'alta valle del Sizzone, quindi il galassino dal 1985 ha definito di pregio naturalistico e ambientale l'alta valle del Sizzone. E questa discarica sta ai margini dell'alta valle del Sizzone. Da una parte c'è il galassino del Sizzone, dall'altra parte c'è il parco del Fenera. Qui siamo in mezzo. Poi, se andiamo a vedere la tavola del piano regolatorio sul rischio idrogeologico, questa è stata classificata area 2C, mi sembra. Ed è un'area dove a margine di quest'area ci sono tanti piccoli rii, perché quella valle del Sizzone è tagliata da tanti calanchi, è un terreno estremamente friabile e quando è attraversato da acqua velocemente chiaramente si porta via l'argilla, è chiaro che è impermeabile ma anche un territorio estremamente fragile dal punto di vista geologico, tant'è vero che il punto dove c'è la discarica è in 2C, ma è circondato da zone che sono classificate 3A, quindi ad alto rischio geologico, quindi non è proprio una cosa così da sottovalutare. Poi ci si viene detto che questo discorso verrà fatta un'assicurazione post mortem di 30 anni. Guardate che è molto difficile trovare anche una società assicurativa che si prenda in carico il post mortem di una discarica di amianto per 30 anni. Non è facile, non è assolutamente facile. E comunque 30 anni, come sottolineava il consigliere Cerutti, non è così una cosa molto, molto semplice. Allora io dico anche questo, mi sembra che ci siano delle condizioni di fragilità complessiva e in questa situazione il Comune di Borgomanero credo che abbia, come ha detto il consigliere Brigonzi, ha soltanto un parere consultivo, cioè in poche parole il Comune di Borgomanero in conferenza dei servizi può o non può, perché qua sta il nocciolo della questione, può o non può dire io non sono d'accordo e chiudiamo la trasmissione, oppure il parere del Comune di Borgomanero, perché questo è il problema, dice no, io non sono d'accordo perché la salute pubblica, per tutta una serie anche di motivazioni valide che sono state espresse in delibera. Il parere del Comune è consultivo o è decisivo? Perché se questo viene giudicato dalla Regione Piemonte un impianto di interesse sovracomunale e quindi di interesse regionale, non c'è Comune di Borgomanero che possa mettersi di traverso, comunque possa esprimere il parere negativo. E comunque le osservazioni, a mio giudizio, signor Sindaco, dovrebbero essere motivate anche un po' dal punto di vista tecnico, perché questa deliberazione è una deliberazione di principi, mi sembra. È una deliberazione di desiderata, se così vogliamo dire. Ma le osservazioni che devono essere fatte entro il 7 di gennaio devono essere delle osservazioni mirate e puntuali e non devono essere, a mio giudizio modesto, non devono essere soltanto dei desiderata dell'amministrazione comunale o di questo consiglio comunale, ma devono essere puntuali, devono essere probabilmente anche fatte da un tecnico, anzi sicuramente un tecnico che le deve fare delle sue valutazioni, delle sue considerazioni.
Ultima domanda, ma il piano regolatore che cosa prevede in quell'area? Io non sono sicuro che la conferenza dei servizi possa essere automaticamente variante al piano regolatore, perché mi risulta che in alcuni casi debba essere approvato prima una variante al piano regolatore per poter realizzare questa situazione. Questo lo dico con il beneficio dell'inventario perché non sono certo, però mi sembra che là sopra dove abbiamo aree boscate e una zona mineraria, la zona mineraria è un conto, ma l'area della discarica è un'altra questione. Ultima domanda, e non voglio fare polemiche con l'IMU, no? Domanda, ma l'area mineraria è un'area agricola o è un'area è giudicata un'area agricola, quindi non paga l'IMU, o è giudicata un'area dove, dato che tu puoi estrarre, e da quell'estrazione ricavi dei soldi? Non lo so, cioè voglio capire se quell'area, se l'IMU, non lo so, cioè, dato che qui è stata fatta la grande divisione dai pani dei pesci, dice no, tu sei in un'area agricola o tu sei in un'area edificabile anche se sottoposta a vincolo. Domanda, ma l'area, io non ho visto, ma l'area diciamo produttiva o comunque da dove tu puoi estrarre, perché è giudicata area diciamo mineraria in sostanza, com'è giudicata, un'area agricola o un'area produttiva? Paga l'IMU o non paga l'IMU? Domanda, non lo so, cioè, io no, questo volevo capire. Perché è una bella macchia grande, tanto quanti servizi che sono sul di Borgomanero. Sono curioso di sapere se possiamo sforare 5 minuti, Presidente, su un argomento come questo, se abbiamo la limitazione anche del tempo su queste cose qua, mi permetta, Presidente, però allora è meglio che stiamo a casa a dormire.
Le lascio allora i 5 minuti del secondo intervento.
Ma che il secondo intervento? Io ho finito, dico soltanto che mi piacerebbe avere queste risposte, perché è il nostro territorio, è quello che è una frase fatta, lasceremo ai figli dei nostri figli, lo capisco, però insomma è un territorio che noi abbiamo in gestione, dobbiamo consegnarlo alle future generazioni, questo lo dicono tutti, ormai è una frase consumata, però è anche vera questa cosa, non possiamo pensare che questa sia una cosa che possiamo così discutere o comunque prendere con leggerezza. Io credo che tutti debbano in questo caso insomma veramente fare mente locale e operare in questo modo. Oltretutto, e mi ricollego a quanto già detto, io so che su Avergano è circolata una petizione popolare che ha già raccolto oltre un migliaio di adesioni. È una petizione popolare che credo verrà così presentata, non lo so in quali sono le modalità, si è formato un comitato così di salvaguardia della Comiona. 1000 persone, oltre, più di 1000 persone che firmano per questa cosa, credo che non sia una cosa irrilevante, penso che sia molto importante. 1000 persone che si sono assommate alle persone che hanno firmato, credo, per il Movimento 5 Stelle. Io ecco, volevo dire che in queste cose sono d'accordo con il consigliere Fontanetto per dire che in questi casi non ci sono barriere di carattere di appartenenza politica o di appartenenza, qui c'è un territorio che a mio giudizio va rispettato innanzitutto e va salvaguardato, perché è chiaro che gli interessi di 11 milioni e 500 mila euro sulla Comiona sono 22 miliardi di vecchie lire, ragazzi, non è che stiamo proprio scherzando, non stiamo parlando di noccioline. Grazie
a lei, consigliere. Lascerei prima la parola al nostro sindaco, grazie. Allora lascio la parola al consigliere Francesco Valsesia. Prego, consigliere.
Solo un minuto, spenderò pochissime parole. Innanzitutto saluto tutti e porgo i miei auguri. Esprimo un sentimento personale in questo momento. Mi sembra di essere qui e accusato di votare a favore di un provvedimento che mi sembra che sia stato proposto dalla Giunta. Questo è il mio pensiero personale. Poi capisco benissimo tutte le perplessità e voglio dire approvo anche quanto è stato detto sino ad ora. Personalmente però mi sembra che stiamo parlando della stessa cosa e stiamo andando tutti nella medesima direzione. Dopodiché l'altro appunto che mi viene così è quello del fatto che io non so quanto il Consiglio possa entrare tecnicamente nel merito della questione. Ritengo, per quel poco che conosco, che il tavolo tecnico su cui il Comune e che se prende una decisione di questo tipo in Consiglio e in Giunta non potrà mandare il responsabile del servizio a dire che va tutto bene. Poi, correggetemi se sbaglio, in quella sede il Comune dovrà esprimere tutte le perplessità e discutere sul problema. Semplicemente questo volevo dire. Io so che seduti tra di noi ci sono persone che hanno firmato la petizione di cui parlava poco fa il consigliere Pastore, quindi non potranno magari andare a firmarla al tavolo di Fontaneto, ma qualcuno l'ha fatto. Detto questo, chiudo l'intervento.
Grazie consigliere, lascerei quindi la parola al nostro sindaco, dottor Stinivella, prego.
Sì, se non ci sono al momento altri interventi, mi sono segnato un po' delle osservazioni e vorrei rispondere. Anch'io sto pensando quello che ha appena detto il consigliere Valsesia, forse non si è capito, siamo contrari alla discarica Lacumiona, con tutte le nostre forze, con tutti i nostri strumenti, con tutto quello che stiamo facendo e che potremo fare in sede di conferenza dei servizi. Non vorrei che qualcuno avesse magari capito il contrario. No, siamo contrari e lo ribadiamo e stiamo chiedendo anche al Consiglio Comunale, poi liberi di aderire o no, se non condividete, per carità, però stiamo chiedendo proprio di dare forza a questa volontà, che non può essere solo la volontà del sindaco, della giunta, ma deve essere la volontà di tutta l'amministrazione, e ben vengano le raccolte di firme perché si traducono in volontà popolare. Quindi assolutamente tutte iniziative assolutamente condivisibili, non siamo qui per dir sì alla conoscenza, se capito, non so, mi viene il dubbio, non siamo qui per dir di sì, ma per dire assolutamente di no con tutti gli strumenti, e mi auguro che questo venga condiviso. Quindi per quanto riguarda le osservazioni del consigliere Brigonzi, assolutamente sì, la raccolta di firme. Un intervento adesso entro il 7, questo è il nostro intervento, perché ma è assolutamente quello che noi siamo tenuti a fare, perché il Comune partecipa alla conferenza dei servizi nel proprio ruolo politico, perché ci andrò io come sindaco, e sarò accompagnata dai tecnici che in quella sede aggiungeranno tutti gli elementi tecnici che loro compete affrontare. Senza contare, oltretutto magari lo dico per chi non è esperto di materia amministrativa, che la via qui con gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, cioè la valutazione di impatto ambientale, è assolutamente dovuta e prevista dalla normativa comunitaria, che stabilisce che i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti preventivamente a valutazione di impatto ambientale. Deve essere verificata l'incidenza sull'ambiente di progetti ricadenti all'interno o in prossimità di siti di importanza comunitaria, questo, come hanno sottolineato altri interventi, è un sito importantissimo, al fine della conservazione degli habitat naturali, mi sembra la consigliera Brigonzi citasse anche come i rivi che scorrono a fianco nella zona sono anche ricchi di animaletti che stanno per ambienti non contaminati dal punto di vista dell'inquinamento. Occorre poi verificare la rispondenza di piani e programmi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, va garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Quindi questo è un iter che ovviamente va avanti per la sua strada, nella quale il Comune di Borgomeo sta intervenendo per quello che compete con tutti gli strumenti che il Comune ha a disposizione. Poi, non so, ammazzare non possiamo ammazzare il proponente, poverino, cioè c'è anche un discorso di dovere anche di rispetto della persona, per cui lui va avanti per la sua strada e noi cerchiamo in maniera determinata di metterci per traverso. Poi, ripeto, su altri elementi non possiamo intervenire. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Fontaneto, Certo, c'è stato tutto un iter con la sua tempistica e quindi scrivere la delibera, rispondere all'interrogazione, dire di no, cioè abbiamo fatto tutto quello che ci sentivamo di dover fare, che avremmo comunque sempre fatto, perché è chiaro che il ruolo di ciascuno è quello di provocare, ma il ruolo nostro è quello di rispondere in maniera puntuale entro i tempi dovuti e questo abbiamo fatto. Ben venga il discorso del comitato, della raccolta di firme. Io ero a Bad Mergentheim per il gemellaggio questo weekend, ma non ho nessun problema a venire al vostro, non lo chiamerei banchetto, ma ce l'ha già lì, allora dopo me lo fa firmare, per cui assolutamente ben venga. Mi dispiace che qualche consigliere magari abbia detto di no, poi dietro ciascuno ci sono le proprie storie, ma io rispondo per quello che è la mia firma. La provincia, non so, il consigliere Godio sicuramente, se dice che non l'ha ricevuta, non l'ha ricevuta. Io però personalmente ho telefonato all'assessore all'ambiente, perché nel mio ruolo prendo il telefono e dico, non a lui perché non è assessore all'ambiente, ci siamo comunque sentiti sull'argomento, ma ovviamente ciascuno ha il proprio ruolo. E mi ha confermato l'assessore Colombo quello che ha detto anche lei provocatoriamente rispetto a quanto detto dalla Regione. Cioè è alla regione che in questo momento compete di compiere gli atti formali, non alla provincia, tant'è che loro, mi ha detto l'assessore Colombo, non sono stati invitati alla conferenza dei servizi e io li ho sollecitati affinché intervengano anche loro a piedi uniti, se può essere usato un termine calcistico, in questa, tra virgolette, vicenda. Ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità e a ciascuno competono le relative responsabilità, quindi credo che sia veramente dovere di tutti fare il proprio, per cui questo è da approfondire. Io continuerò comunque a telefonare e a chiedere in merito a questo. Per quanto riguarda il progetto di cristallizzazione, ne sono a corrente anch'io perché mi sono anche confrontata con alcune persone anche presenti qua in aula consigliare che mi hanno parlato di queste alternative, quindi se alternative ci sono, brevettate, autorizzate, non autorizzate, problema a loro volta di essere eventualmente inquinanti, perché sono praticamente degli altoforni, sono delle situazioni in cui viene generata una temperatura elevatissima, perché per chi ha studiato chimica e fisica, la cristallizzazione di un elemento ovviamente non avviene soffiandoci sopra, ma sottoponendolo a delle temperature molto molto alte. Quindi credo che anche lì qualche problema ci sia. Purtroppo l'amianto diventa veramente un elemento di grande danno per la salute e quindi tutto quello che lo riguarda, che si tratti di smaltimento in discarica, ahimè, piuttosto che di cristallizzazione, deve essere sottoposto a tutta una serie di verifiche e di controlli. Speriamo, ce lo auguriamo, credo tutti, che in futuro ci sia sicuramente la possibilità di utilizzare impianti come quello che citava il consigliere Fontaneto, perché in questo caso non solo sarebbe garantito lo smaltimento, ma ci sarebbe la possibilità di riutilizzare eventualmente il materiale una volta cristallizzato e reso inoffensivo, anche se non dimentichiamoci che 30 anni fa, 40 anni fa, quando hanno incominciato ad usare l'amianto per farne le coperture dei tetti, nessuno pensava che l'amianto potesse essere poi così pericoloso per la salute. Quindi purtroppo quando si affrontano questi temi non basta veramente essere molto molto, pensare molto al futuro, che è quello che anche noi stiamo facendo a tutela del nostro territorio. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Pastore, che sia un business a noi non interessa, cioè questa è la prima cosa che abbiamo detto, business è per il privato, il pubblico in questo momento e sempre deve avere delle priorità che sono quelle della salute e non del cittadino, e non di saltare su un carretto che non ci riguarda, non ci interessa, l'abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal 2011 esprimendo parere negativo, quindi questa è, se poi l'impresa ha un capitale di 2000 euro, per carità, sono tutte criticità sicuramente molto importanti che riguardano il progetto, che riguardano l'intervento, non vogliamo averne a che fare, anzi abbiamo anche segnalato a questi signori che non devono permettersi di utilizzare il logo del comune, quindi anche su questo c'è una cosa in atto, perché loro non si possono sognare cose di questo tipo, perché sappiamo tutti che il logo del comune è tutelato, quindi massima attenzione e soprattutto rispetto non solo della sostanza ma di tutto quello che ne viene dietro. Poi, per quanto riguarda le osservazioni da presentare in Regione, ecco, io inviterei il consigliere Pastore, proprio perché le sue osservazioni vengono da una persona esperta, sia per la sua professione che per le sue competenze anche di studio, oltre che professionali, di presentare a sua volta delle osservazioni, perché quello che lei ha detto io mi auguro sia anche oggetto di osservazioni che come privato cittadino sarebbe molto interessante. Privato cittadino che ha anche un peso come consigliere, come ex sindaco, come ingegnere esperto su argomenti che riguardano l'ambiente e l'idraulica, per cui credo che il suo contributo anche personale nello scrivere, nel presentare entro il 7 di gennaio quelle che sono le sue osservazioni sarebbero importantissime, perché aggiungerebbero a quello che è l'intervento del Comune, il pensiero del Comune, anche un peso dato da cittadino autorevole. Quindi credo che mi auguro insomma che riesca a farlo e che lo faccia in tempo, perché sarebbe un modo per condividere quelle che saranno le osservazioni che i tecnici faranno alla conferenza dei servizi, che ripeto è il momento istituzionalmente preposto e dedicato perché vengano fatte tutte le valutazioni tecniche, le valutazioni di impatto ambientale. Per quanto riguarda il discorso agricolo mineraria, se non lo sa lei che ha fatto il sindaco prima di me, non lo so neanch'io, e quindi vedremo insieme di approfondire questo argomento. Magari chiediamo all'assessore all'urbanistica, se poi è una cosa in più, se ci sa dire qualcosa di questo genere. Ripeto, siamo contrari, spero si sia capito. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa. Se ci sono altri interventi, prego il consigliere Barcellini a dare la parola.
Grazie, signor Presidente, un saluto a tutti. Ma non c'è dubbio, ringrazio il sindaco per questa ulteriore sottolineatura, che su questo problema non ci potrà essere se non l'unanimità di intenti, assolutamente. Quindi non riesco a immaginare con quale supposizione il collega Valsesia abbia pensato che nel nostro cervello potesse esserci dei dubbi a riguardo del comportamento della maggioranza. Non lo so da che cosa viene, non lo so. Io non ho captato assolutamente un messaggio di questa natura. Così come non ho captato, per la verità, mi è arrivato un piccolo messaggio del collega Zanetti che dice non ne abbiamo fatto, non abbiamo cavalcato. Ma perché? Qualcuno sta su problemi del genere, qualche gruppo politico sta cavalcando, vogliamo accusare il Movimento 5 Stelle che sta raccogliendo le firme di cavalcare? Qui non si tratta di cavalcare, ma anche la maggioranza potrebbe, o avrebbe già potuto, no, costituire un comitato e mettersi a raccogliere le firme, ma io non ho assolutamente intenzione di accusare nessuno di questo, ma tantomeno essere accusato eventualmente. Non è stato detto in termini molto precisi, però è stato larvatamente accennato che ne potessero uscire delle valutazioni diverse nello spirito con cui ci si è mossi un po' tutti assieme. Ma ancora una volta dobbiamo prendere atto di una continua disfunzione istituzionale. Il collega Fontanetto diceva che la risposta della Regione a riguardo dell'interrogazione del suo collega regionale, no, scarica la retenta di scaricare la responsabilità sulla provincia di Novara. La provincia di Novara non ha alcuna responsabilità in merito a queste cose. Sicuramente non ce l'ho io, tanto per essere chiari. Questo ci fa capire come vengono gestiti questi enti. E non dico politicamente, perché non lo voglio dire, insomma, ma siccome la risposta sarà venuta dall'assessore, ma sarà un tecnico che ha sottoscritto la risposta all'interrogante, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona ancora una volta in questi organismi. Ero particolarmente favorevole a che le province sparissero dalla circolazione, ne parla uno che è stato assessore provinciale, e la cosa mi è spiaciuta, non perché volessi mandare a casa il collega Goddio, per l'amor di Dio, il quale magari sarebbe andato a casa anche volentieri, visto che non ha soldi da spendere, chiusa la parentesi. Ma, ripeto, non c'è alcuna speculazione di nessun tipo. Il collega Pastore ha sottolineato un aspetto che mi preme particolarmente, cioè le motivazioni che oggi andiamo a sottoscrivere di diniego rispetto a questa problematica sono effettivamente motivazioni politico-amministrative. Io suggerirei di fare uno sforzo ulteriore entro quella data del 7 di gennaio, perché non vorrei che si aspettasse il 21, mi sembra di aver capito, la conferenza dei servizi per dire tecnicamente, no, le cose che magari potremmo anticipare entro il 7, in modo da non farci trovare troppo spiazzati con qualche risposta del 21, qualcuno che si è preparato, non sicuramente al nostro interno, ma che si è preparato esternamente. Io lo farei, signor Sindaco, però un tentativo, non io personalmente naturalmente, un tentativo di circoscrivere anche da un punto di vista tecnico più profondamente gli aspetti negativi e anticiparli, evitando di aspettare l'ultima ora. E a questa conferenza dei servizi, a cui naturalmente partecipa il Sindaco, io non ho ben presente, non ho partecipato più di tanto a conferenze dei servizi, sicuramente non al Comune di Borgonero, anche quando ero in maggioranza non mi ricordo aver mai partecipato, ho partecipato pochissime volte o quasi nulle, una volta diciamo a Roma, ecco, ma per problemi di cui non potevo fare a meno, a conferenze dei servizi. Devo dire che alla conferenza dei servizi mi sono trovato però anche persone estranee, tra virgolette, istituzionalmente, nel senso che oltre la componente essenziale, in questo caso il sindaco, potessero partecipare, o così mi ero accorto che parteciparono anche altri senza diritto di parola. Chiederei anche di poter estendere questa, se fosse possibile per regolamento, per legge, se fosse possibile, a qualcuno di noi, non al Consiglio Comunale, a qualcuno di noi, ma non sindaco, ma non perché non ci fidiamo di lei, sia ben chiaro, non è questa la motivazione, ma per cercare di capire se ulteriori meccanismi ci possono consentire poi ricorsi. E termino. Noi ci auguriamo, non ne siamo certi, ci auguriamo che tutti vada per il verso che ci stiamo, per cui ci stiamo predisponendo, insomma, con tutto quello che ci sta dietro. Però mi faccio subito una domanda: qualora tutto questo nostro giusto affanno non dovesse portare al risultato che ci prefiggiamo, la domanda che io faccio subito è: che cosa pensa di fare l'amministrazione comunale? Non esigo, non pretendo una risposta immediata, ma intendo suggerire che come minimo si ricorre agli organi istituzionali superiori o di controllo, il TAR o quant'altro. Dico questo traendo l'esempio dalla battaglia, giusta o sbagliata che sia, non voglio entrare in argomento, dalla battaglia che il sindaco di Ghemme sta facendo contro l'universo, perché il materiale che si trova da noi in zona Beatrice, tanto per essere chiari, non possa essere portato sul territorio del comune di Ghemme. Ed è una battaglia estenuante, mi accorgo lo so, intanto ricompare questa vicenda sugli organi di stampa, ma vedo che per ora la sta spuntando, ripeto, io non sto entrando nello specifico per dire fa bene o fa male, ecco, però quel comune ha trovato un combattente, giusto o sbagliato che sia, vorrei e mi augurerei che anche il comune di Borgomanero, qualora dovesse succedere che la regione dovesse dare il benestare, possa continuare o meglio iniziare una battaglia di quella natura. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascerei quindi la parola al consigliere Fontaneto Massimo, che si era preparato prima, aveva presentato prima la domanda di richiesta. Prego.
Grazie signor Presidente. Volevo solo leggervi per chiarezza la parte, diciamo, importante dell'interrogazione, della risposta all'interrogazione che è stata presentata dal nostro consigliere alla Regione, signor Davide Bono, per farvi capire il succo della questione. L'ente competente, leggo testualmente, l'ente competente per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto di smaltimento ai sensi del decreto legislativo 152, eccetera, è la provincia di Novara. L'autorizzazione potrà avvenire su parere della provincia all'interno del procedimento di VIA, contestualmente all'autorizzazione al prosieguo dell'attività estrattiva. Questo è il succo della risposta della regione. Quindi io accetto certamente le scuse del consigliere Gianluca Goddio, ho qua la copia della mail che ti ho inviato in data 4 dicembre, ce l'ho qua, e rinnovo l'invito a portare la tua voce in provincia per cercare di chiarire un po' la situazione, perché più cose si fanno, quindi anche per rispondere al signor Sindaco, la delibera che è presentata è assolutamente chiara e è ovviamente chiaro che l'amministrazione è contro la discarica della Comiona, però ritengo che non sia sufficiente. Ogni azione proposta da noi, come da qualsiasi altro gruppo politico venga presentata, deve essere assolutamente, a mio avviso, appoggiata da tutti, perché, ripeto, si sta parlando di salute pubblica, quindi di interesse assolutamente generale, che è al di sopra di qualsiasi colore politico. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascerei la parola quindi alla professoressa Bregonzi per il secondo intervento. Prego, consigliere.
Il mio precedente intervento era volto soprattutto, nella mia motivazione, proprio a rafforzare le ragioni del no. E chiedo adesso, nello specifico, se l'amministrazione non possa ritenere che una perizia fatta da un geologo, che magari potrebbe anche costare due soldi al nostro comune, e capisco che in questo momento già ci sono delle spese impreviste che fanno sì che il bilancio sia in sofferenza, ma io proprio chiedo se la perizia di un geologo possa rafforzare ulteriormente quelle che sono le motivazioni da portare entro magari il 7 di gennaio per far sì che ci siano maggior numero di motivazioni possibili per il no. Magari mi si può rispondere che gli stessi componenti degli uffici tecnici del Comune sono in grado. No. Ecco, allora io, siccome ho anche sentito che la parte di Caolino restante non è così profonda in modo da isolare bene questa possibile cava, vorrei davvero chiedere se non fosse possibile chiedere una perizia che ci darebbe sicuramente una possibilità in più, perché davvero io in questi giorni pensavo cosa succederà, perché noi possiamo dire di no, l'abbiamo detto, lo diciamo e lo continueremo a dire, la popolazione continua a dire di no, ma la mia paura in questi giorni davvero di fronte a tante cose è aumentata e vedo e sento anche condivisa.
Grazie consigliere. Se non ci... Prego consigliere. Prego a lei la parola consigliere.
Soddisfazione di dire che questo è un argomento importante e non possiamo proprio sempre contingentare i tempi, perché altrimenti insomma se anche su queste cose contingentiamo tutto, cioè va bene. No, volevo solo dire una cosa. Oggi sul giornale, non so se l'avete letto, è apparsa una mezza pagina comperata, credo, in cui si dice ma noi faremo scaricare gratuitamente l'amianto a tutti i borgomanesi, all'oratorio di Vergano sarà ristrutturato, quello di Santa Cristina pure, quello di, cioè mancava solo San Marco, non vedo il consigliere Bossi, ma si vede che c'è qualcosa che con San Marco non funziona, perché c'era Santa Cristina, San Marco, Santa Croce, Vergano e Santo Stefano. Allora, tutte le frazioni ci avranno il bonus per questa.
Non c'è Bossi.
Allora, io voglio dire, quindi qui c'è una mezza pagina di un quotidiano comperata. Io non lo so cosa costa, gli amici i giornalisti lo sapranno, però non credo che costi meno di 2.000 euro una pagina di questo genere, quindi secondo me la società si è già fumata il capitale sociale, perché secondo allora, voglio dire,
è un privato,
ma sì, ho capito, adesso qua era una battuta, insomma però voglio dire, mi sembra che insomma anche esternare queste promesse sul giornale non mi sembra così sapendo che poi questa sera c'era il Consiglio Comunale, non mi sembra una cosa molto elegante, per la verità. Sarà anche un privato, però non mi sembra di porre davanti a questo Consiglio Comunale una serie di piccole carote per dire guardate che metteremo a posto l'oratorio di Vergano piuttosto che l'oratorio di Santa Cristina. Cioè, credo che il giudizio che debba uscire da questo Consiglio Comunale debba essere un giudizio pulito di massima responsabilità, ma che non debba essere suscettibile di qualche inquinamento di questo genere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se nessun altro consigliere, prego consigliere Morandrea, e poi lascerei la parola all'assessore. Prego.
Sì, buonasera a tutti e buone feste. Ho letto anch'io questa pagina sul giornale. Normalmente chi opera in questi ambiti, non lo so, mi invento, dobbiamo disboscare un ettaro per costruire dei mobili, ne impiantiamo un altro da un'altra parte, almeno il doppio o il triplo. Invece questo si inventava anche le mountain bike, vediamo insomma come se si cercasse una panacea che guarisse un po' tutti i mali, ecco. Io ho ascoltato tutti e ho trovato molto buon senso in tutti gli interventi. Sostanzialmente, in un modo o nell'altro, la barca sta andando nella stessa direzione e tutti remiamo in quella direzione. Anch'io sono favorevole al voto di questa delibera e sicuramente non favorevole alla realizzazione di questa discarica, anche perché è chiaro che dobbiamo smetterla di buttare tutto sotto terra, perché in un modo o nell'altro tra qualche anno si parlerà del fotovoltaico, quando bisognerà cominciare a smaltirlo, quindi qualcun altro arriverà e dirà sopra tiriamo via la terra che ci sta sopra l'Eternit e ci mettiamo, ecco, quindi è necessario soprattutto smettere di fare un ragionamento di questo tipo e credo sia ora, come per esempio si discuteva nell'ultimo in Germania, dove hanno fatto un termovalorizzatore molto bello e molto funzionale, sia il momento di creare delle opportunità e delle soluzioni alternative che portino a riciclare tutti questi materiali, compreso l'Eternit, al fine di dare una destinazione diversa e più utile a quella che è la comunità. Ne approfitto e faccio anche la dichiarazione di voto. Naturalmente noi siamo favorevoli, voteremo contro a questa contro la discarica, quindi favorevolmente alla delibera. E ritengo, do già da subito la mia disponibilità, qualora si dovesse fare qualunque tipo di intervento, nel senso ricerca o documento, al fine di poter supportare quella che sarà la nostra eventuale il nostro eventuale intervento o comunque controdeduzione, chiamiamola così, a quella che verrà successivamente detto o quello che uscirà dalla conferenza dei servizi, che mi auguro peraltro porti a quello che noi vogliamo e quindi a un parere negativo alla realizzazione di questa discarica. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prima di lasciare ancora la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto, lascerei la parola al nostro assessore per Franco Merizio. Prego.
Sì, io solo per un chiarimento al consigliere Pastore, nel senso che mentre lui interveniva ho sentito l'architetto Manuelli. L'architetto Manuelli mi dice testuali parole: innanzitutto la cava, cioè i terreni dove viene coltivata la cava, non sono di proprietà di colui che estrae il caolino. Quindi, e da quello che risulta lei, però salvo naturalmente una verifica nei prossimi giorni, non gli risulta o comunque non è a conoscenza del fatto che il titolare della coltivazione della cava versa un canone o comunque un affitto ai proprietari del terreno e quindi ai fini dell'IMU lei dice non mi risulta, cioè io darei una valutazione come dire di un terreno agricolo.
anche perché quella coltivazione di cava, in base a questa concessione mineraria, quindi è una legge, quindi una norma, sulla coltivazione versa, colui che coltiva il caolino versa un canone stabilito dalla norma, non so quant'è la cifra, alla Regione Piemonte e al Comune. Per cui Emanuele dice, io non ritengo che comunque debba avere una valutazione di IMU a fini produttivi, perché comunque i proprietari dei terreni loro ufficialmente non coltivano, e poi è una quota parte quello che viene coltivato. Però ripeto, nei prossimi giorni Emanuele dice, io verificherò se effettivamente il signor Savoini, Giuseppe, che coltiva, versa ai proprietari dei terreni una cifra, e quindi comunque in ogni caso c'è anche un canone che viene versato, perché altrimenti sarebbero sostanzialmente cornuti e mazziati, cioè, come dire, pagano loro l'IMU e lui non gli dà neanche un euro per il fatto che comunque coltiva la cava. Questo è quello che naturalmente ho chiesto mezz'ora fa. Per quanto riguarda invece il discorso che si stava facendo, il ragionamento, osservazioni, conferenze dei servizi, quando è arrivata la, credo, interrogazione del consigliere Pastore, l'ha chiesto Manuelli, ha sentito il funzionario della regione, che è il dottor Insalaco, per chiedere l'amministrazione qual è, diciamo, il suo ruolo. Il ruolo dell'amministrazione ufficialmente è in conferenza dei servizi. Quindi in conferenza dei servizi l'amministrazione esprime un giudizio, un parere, fa le sue valutazioni, che sono tutte le cose che sono state dette in questa sala, ma anche quello che c'è scritto, quindi può far proprio di tutto quello che naturalmente è stato espresso dai vari consiglieri. Credo, ecco, riallacciandomi un po' al discorso che faceva il consigliere Barcellini, che per aver partecipato a due conferenze di servizi però in provincia per quanto riguarda il discorso della Beatrice, credo che il 21 o quando è la convocazione della conferenza dei servizi viene presentato a coloro che fanno parte della conferenza dei servizi il progetto. Quindi credo che in prima battuta viene presentato il progetto e ogni ente, ARPA, ASD, provincia sì, provincia no, non lo so, questo comune esprime un parere. Nulla vieta, e quindi questo è anche i termini della delibera, comunque che l'amministrazione comunale da qui al 7 di gennaio, che è il periodo entro il quale chiunque può fare osservazioni al di là dell'ente locale, può comunque trasmettere un documento o comunque delle sue valutazioni. È evidente che da qui al poi la data della conferenza dei servizi l'amministrazione comunale avrà anche la facoltà e la possibilità di integrare attraverso un atto scritto o comunque delle considerazioni verbali quello che è uscito nell'ambito di questa sala consigliare. Poi si potrà anche entrare magari nel merito con tutti gli aspetti che sono stati già esaminati, ma comunque anche dalla premessa del libro, da tutte le valutazioni, Galassini, Parco Fenera, piano regolatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo dal punto di vista dell'amministrazione comunale. Credo, ecco, che in prima battuta venga illustrato dai progettisti, credo, il progetto. Una piccola curiosità, mi meraviglio che il consigliere Fontanetto, che non so chi è che ha risposto all'interrogazione, che sia competenza della provincia, anche perché per adesso, per gli atti che abbiamo, mi meraviglio, anch'io sono meravigliato, perché dagli atti che per adesso abbiamo da parte della regione ci dice proprio la regione, guardate che è stato presentato questo progetto con le integrazioni e quindi verrete convocati in conferenza dei servizi insieme agli altri enti, e in quell'occasione avete tutte le credenziali e avete naturalmente tutte le possibilità per esprimere il vostro parere tecnico, politico, riguardante naturalmente questo progetto. Per cui mi sembra anche questo scarica barile così un po' strano, ecco, perché effettivamente a virtù anche di quello che diceva il sindaco precedentemente, perché ho assistito ieri pomeriggio alla telefonata ed effettivamente l'assessore Colombo dice, ma per adesso noi non siamo stati convocati, devo dire che effettivamente ancora la convocazione della conferenza dei servizi agli uffici non è arrivata. Ho verificato stamattina con l'architetto Manuelli, noi non ce l'abbiamo ancora, quindi come data ufficiale. Ufficiosamente è probabilmente il 21 di gennaio, però ufficialmente ancora comunicazione a noi non è pervenuta sulla data della conferenza dei servizi. Però l'unica cosa che posso dire in più è che la conferenza dei servizi sicuramente verrà fatta a Borgo Manero e in contemporanea alla conferenza dei servizi verrà fatto da parte degli enti che partecipano alla conferenza dei servizi un sopralluogo in loco, quindi sul posto direttamente. Questo è quello che ho raccolto ancora in questi giorni.
Grazie Assessore Mirizio, lascerei quindi la parola ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Fontaneto Massimo.
Grazie Presidente, ovviamente noi siamo assolutamente contro la realizzazione della discarica. Per rispondere all'assessore Mirizio, io ho citato un documento ufficiale della Regione. Tra l'altro, per chi fosse interessato, lo caricheremo sul nostro blog di Borgo Manero il video integrale della lettura della risposta all'interrogazione, per cui sarà accessibile a tutti. Posso anche fornire eventualmente la copia del documento ufficiale fornito dalla Regione. Che poi... Benissimo, per cui quello comunque che lei mi ha detto riprende quello che ho detto prima, cioè c'è uno scaricabarile, quindi non si ha neanche la certezza di chi sia di competenza la realizzazione della discarica. Ecco, per cui è da verificare, questo sto dicendo. Grazie.
Lascerei quindi la parola al consigliere Ceruti Franco, lei la parola, prego.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Noi ringraziamo gli interventi di tutti i consiglieri, del sindaco, degli assessori, che sono volti appunto a esprimere il loro parere negativo alla questa discarica. Ribadiamo che il gruppo consigliare il Borgo esprime la propria contrarietà a questo nuovo insediamento per le motivazioni già espresse in altre sedi ed anche nelle premesse della delibera. Anche perché crediamo che ogni decisione come amministratori di comune debba seguire l'ottica della lungimiranza. Ci chiediamo cosa succederà tra 40 anni quando l'impegno della proprietà si esaurirà. Accettare un insediamento di una discarica significa mettere il comune di Borgo Manero nella condizione di gestire tra qualche anno una bomba ecologica che graverà sulle vite dei nostri figli. Da parte mia io non ho nessun problema, anzi sicuramente sottoscriverò la petizione presentata dal Movimento 5 Stelle e quindi il nostro voto favorevole a questa deliberazione è volto soprattutto a sottolineare quanto già definito dalla Giunta Comunale in data del 10 di dicembre con la deliberazione 150. Chiediamo che alla Regione Piemonte venga trasmesso questa documentazione e questa anche deliberazione di Consiglio Comunale con questi termini e con queste finalità. E chiediamo che il Comune si esprima anche in conferenza di servizi con questi termini e soprattutto poi portando anche i pareri tecnici comunali. Grazie.
Grazie consigliere. Se non abbiamo altre dichiarazioni di capigruppo, prego consigliere Pastore Perluigi.
Sì, anche il nostro voto sarà un voto favorevole a questa deliberazione. L'intervento mio era, rispondendo un po' allo stupore del signor Sindaco, era soltanto per dire che è un problema che sta a cuore a molte persone questo, e quindi cercare di essere incisivi in questa fase a mio giudizio non guasta, e quindi cercare di essere per quanto riguarda la sistemazione della discarica sarà sicuramente un atto importante. Da parte mia raccolgo l'invito fatto e vedrò con il nostro gruppo di formulare quelle che sono delle osservazioni osservazioni, perché mi sembra doveroso che questo possa essere fatto. Mi auguro che queste osservazioni possano essere portate avanti. Chiedo anch'io se questa se la possibilità, se esiste una possibilità di assistere ai lavori della conferenza dei servizi, se la conferenza dei servizi è un ambito, diciamo, ristretto e chiuso, oppure se è un ambito, diciamo, al quale si può partecipare chiaramente in qualità di uditore. Dicendo adesso non vedo l'assessore Mirizio, la mia era soltanto una curiosità, io non so, cioè mi è venuto spontaneo, perché è chiaro che di fronte magari a queste cifre uno dice vabbè, insomma, non è che ci sono parliamo di aree agricole, di aree produttive, c'è sempre questa si è innescato con la faccenda dell'IMU una specie di contraddittorio sulla destinazione d'uso di queste aree. In questo caso mi era venuta la curiosità di capire come venivano considerate, ma tutto qui era solo una curiosità. Grazie.
Grazie a lei. La parola al consigliere Norberto Nonnis, prego.
Grazie Presidente. Un saluto al signor Sindaco, ai colleghi consiglieri e tutti gli assessori. Un caloroso saluto di Buon Natale anche al pubblico qua presente e a tutti i miei colleghi. Il Movimento Lega Nord sicuramente sarà favorevole a questa delibera. Ho ascoltato con molta attenzione tutti i colleghi e certamente sono venute fuori perplessità, suggerimenti molto utili a rafforzare il no che questa amministrazione comunale vuole portare avanti. Io stesso, personalmente, come Roberto Nonnis, ho già firmato il documento alla pasticceria Duella, dove quella ragazza molto gentilmente mi ha chiesto, ho subito firmato perché sono d'accordo, io personalmente. Non so, e mi dispiace per qualche altro collega, ma sicuramente non aveva brutte intenzioni, ecco, sicuramente sarà pronto lì a firmare. In conferenza dei servizi ho partecipato parecchie volte, quindi volevo dare una risposta al collega Pastore. In conferenza dei servizi oltre a partecipare il Comune e la Provincia, è sempre stato assente invece la Regione Piemonte in conferenza dei servizi per quanto riguarda la Beatrice. E ci sono state alcune volte dei professionisti esterni che hanno partecipato, quindi penso che non ci siano problemi a poter partecipare. Questo voglio che si sappia, ecco. Quindi se ci sono persone che possono dare un valore aggiunto, ben venga. Io ho terminato e la mia dichiarazione sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere, pongo quindi in votazione il seguente punto all'ordine del giorno: impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi, mono dedicato, materiale da costruzione contenente cemento amianto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi l'unanimità viene votato favorevolmente. Per questo punto è previsto anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi anche per l'immediata eseguibilità abbiamo la maggioranza assoluta. In conferenza di capigruppo si era deciso, visto di discutere insieme il punto 3 e il punto 4 all'ordine del giorno, poi proprio perché, come poi il nostro sindaco relazionerà, si parla dello stesso punto. Naturalmente, prima di poterlo discutere congiuntamente, devo porre in votazione questa proposta. Quindi chi è favorevole?
Si discute, no, vabbè.
Votiamo, no, di discuterne insieme.
No, non va votato, ne discutete, poi ci sono due votazioni. Sì.
Ah, ok, va bene. Quindi, per quanto riguarda la proposta di delibera numero 3, approvazione della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale numero 1 Verbano, Cuso, Ossola e Pianura Novarese per organizzazione del servizio idrico integrato, e proposta di deliberazione numero 4, ad oggetto approvazione e ordine del giorno in merito alla convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali ricadenti nell'atto numero 1 Verbano Cusoso e Pianura Novarese per l'organizzazione del servizio idrico integrato. La parola al nostro relatore, dottoressa Tinivella, prego.
Sì, grazie signor Presidente. Come ha già anticipato il Presidente del Consiglio, il punto numero 3 e numero 4 all'ordine del giorno sono strettamente legati e vi illustrerò i motivi che ci hanno portati da un lato a portare in approvazione la delibera, diciamo, all'ordine numero 3, all'ordine del giorno al punto 3, ma dall'altro a immediatamente dopo portare un ordine del giorno in merito alla convenzione stessa. Per entrare nei particolari e quindi spiegare quali sono i contenuti e che in merito a cosa esattamente puntualizza l'ordine del giorno, vi leggo i contenuti della delibera numero 3. Allora, premessa, in data 26 luglio 2000, con delibera di Consiglio Comunale 58, il Comune di Borgomanero aveva approvato la convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli enti che ricadono nell'atto numero 1, Verbasio Cusioso, le pianure a Novarese, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio idrico integrato. Queste convenzioni hanno durata decennale, pertanto bisogna procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione e nel momento in cui viene riscritta la nuova convenzione viene anche adeguata alle nuove normative. Quindi a questo fine di scrivere la nuova convenzione, dall'atto numero 1 è stata predisposta una proposta di convenzione approvata dalla conferenza d'ambito l'8 ottobre 2012. Quali sono i contenuti della convenzione stessa? La convenzione è stata proposta nell'ambito del Comitato Esecutivo il 31 luglio 2012 e al Comitato Esecutivo partecipano le figure preposte ed erano presenti i presidenti della provincia, l'assessore della provincia di Novara, per il Comune di Novara era presente, scusate c'è un brusio, grazie. Erano anche, io sono un po' sorda, faccio vedere. Era presente anche il dottor Giorgio Duglio, che è assessore al bilancio del Comune di Novara, oltre ai rappresentanti del BTO numero 10 Verbagna, al rappresentante della comunità montana delle Valli dell'Ossola, della comunità montana Cusio Mottarone, comunità montana del Verbano, Ovest Ticino. Questi signori, in rappresentanza dell'organo del Comitato Esecutivo, hanno presentato e hanno trattato le valutazioni in merito allo schema di convenzione di cooperazione che regola i rapporti tra gli enti locali che ricadono nell'ambito territoriale ottimale per quanto riguarda l'organizzazione del servizio idrico integrato. Al termine della presentazione si sono evidenziati delle osservazioni, alcune tecniche, per esempio mantenere la durata della convenzione istitutiva in 10 anni, ma è stato anche approvato in quella sede, quindi il 31 luglio 2012, di inserire una quota nell'ambito della convenzione da destinare alla comunità montana che fosse pari almeno al 5%. I presenti tutti hanno concordato rispetto a questa proposta. Proposta che ha costituito poi per tutto lato un gravissimo problema. Poi vi illustrerò i contenuti anche di altri punti della convenzione, ma quello che a noi riguarda e che è questa sera da valutare con attenzione è proprio questa considerazione. Alle comunità montana sono dovuti per legge, poi Pierluigi Pastore sa sicuramente anche meglio di me perché ha fatto parte anche lui del lato Acqua Novara VCO, tu eri presente, è dovuta per una legge regionale una sorta di compartecipazione, una percentuale di indennizzo alle comunità montane che nella convenzione precedente veniva specificato non doveva essere superiore al 3%. In questa sede il Comitato Esecutivo, e ripeto c'era anche presente l'assessore al bilancio del Comune di Novara, quindi alla presenza di persone autorevoli, invece si è deliberato di portare questa quota da destinare alle comunità montane almeno al 5%. Qual è stata la conseguenza di questo atto, che poi è passato all'altro organo che doveva prenderne atto e farlo suo, cioè alla conferenza dell'autorità d'ambito, nella quale partecipano in rappresentanza della provincia di Novara il presidente della provincia del VCO, l'altro presidente, quindi Sozzani e Nobili, e sono presenti ben 13 figure che rappresentano rispettivamente i 10 BTO e le 3 comunità montane che siedono a questo tavolo. Anche nell'ambito della conferenza dell'autorità d'ambito hanno preso atto della presentazione fatta dal Presidente, è stato chiesto agli intervenuti di formulare eventuali osservazioni e leggo dal verbale: non essendoci richieste di intervento, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che riguarda quindi il contenuto della convenzione stessa. Convenzione che rispetto alla convenzione precedente, se si accettua il discorso dal 3 al 5% e poi vedremo che conseguenze ha avuto questa piccola, tra virgolette, variazione, riguarda una serie di articoli e di titoli. Il titolo primo riguarda l'istituzione stessa della convenzione, quindi l'ambito territoriale ottimale, entra nel merito di chi la può modificare, parla delle finalità, quindi sono citati tutti gli obiettivi: protezione e tutela delle risorse idriche, salvaguardia, riqualificazione degli acquiferi, raggiungimento dell'unitarietà del regime tariffario, non ve li sto a leggere tutti, così come sono previste una serie di funzioni che riguardano la specificazione della domanda di servizio, adozione del programma di attuazione dell'infrastruttura. Insomma, sono tutti punti molto tecnici che entrano nel merito di che cosa deve essere fatto. Parla della durata e delle eventuali modifiche della convenzione, di chi fa parte della conferenza dei sindaci, i presidenti delle comunità montane delle province, il funzionamento, chi fanno capo gli uffici, insomma entra veramente in tutti i punti che riguardano una convenzione come quella in oggetto. E al punto 18 veniamo a leggere proprio anche l'argomento che poi sarà oggetto dell'ordine del giorno. Così come era già stato recepito dal comitato esecutivo, anche la conferenza d'ambito si esprime in questi termini. L'autorità d'ambito decide di destinare una quota della tariffa e ribadisce quel 5% alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle comunità montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano. A questa conferenza sono presenti anche i rappresentanti di comuni ed è presente il rappresentante anche del comune di Novara, quindi sono anche qui presenti i vari organi politici che decidono di deliberare in questo senso, portare dal 3 al 5% la quota di cosiddetto rimborso alle comunità montane. Cosa significa questo in termini economici? Il nostro Acque Novara VCO fattura 50 milioni di euro all'anno per i lavori che esegue. Il 3% di 50 milioni di euro è 1,5 milioni, il 5% consiste in 2,5 milioni. Cosa vuol dire? Che se questa convenzione viene approvata e noi non possiamo fare altro, ci tengo a ribadirlo e a sottolinearlo, i comuni non possono che approvare questa convenzione, perché se non venisse approvata la convenzione, l'unica alternativa al fatto che il comune si oppone è l'intervento di un commissario. Quindi non c'è nessuna possibilità per i comuni di non approvare così com'è formulata la convenzione. Ma naturalmente questo, chiamiamolo errore, punto interrogativo tra virgolette, questa volontà tutta a favore delle comunità montane, mi permetto di chiamarla io, di portare dal 3 al 5% i rimborsi alle comunità montane, di fatto ha scatenato ovviamente una serie di reazioni, primo fra tutte una relazione da parte di Acque Novara VCO che ha immediatamente sollevato il problema delle conseguenze sulla difficoltà della gestione del servizio idrico integrato a questo punto. E vi leggo il fax mandato dall'amministratore delegato: con la presente, in data 20 novembre 2012, con la presente siamo a comunicare che in esito ai prospettati incrementi dal 3 al 5% dei contributi in favore delle comunità montane, sia il piano industriale dello scrivente, adottato dall'autorità d'ambito in data 19 giugno 2012, sia i dati trasmessi all'AEG in data 31 ottobre 2012 ai fini della determinazione delle tariffe, prevedono una percentuale pari al 3% della tariffa del servizio idrico integrato. Cosa vuol dire? Che tutto il piano di interventi già predisposto e già condiviso con le rispettive autorità erano stati fatti sulla base di una stanziamento che non prevedeva assolutamente la perdita per strada di questo milione di euro che andrebbe alle comunità montane. Apro una parentesi, non sappiamo neanche se esisteranno ancora oppure no le comunità montane. Quindi c'è anche tutta una problematica legata alla finalità di questi fondi. Ciò non toglie che non ci sono alternative, va assolutamente approvata, se non la approviamo noi lo fa per noi il commissario, quindi, e tutti i comuni della bassa, ovviamente non quelli delle comunità montane, stanno seguendo lo stesso iter che anche noi al comune di Borgomanero stiamo facendo. La città di Novara, vero dottoressa Perucchini, ha già fatto la delibera e il 17 e anche loro hanno approvato questo ordine del giorno. In che cosa consiste l'ordine del giorno? Per evitare un aumento delle tariffe, perché è chiaro che per far fronte a una sorta di buco di un milione di euro, l'unica possibilità c'è aumentare le tariffe che pagano, immaginiamoci, i cittadini in un momento difficile come questo. Quindi quello che noi stasera siamo, da un lato, tenuti a fare, perché è un atto indispensabile, e la stessa cosa ha fatto Novara, e ripeto, il loro assessore a bilancio era anche presente, quindi evidentemente questa cosa è sfuggita al controllo che doveva essere applicato, non solo da lui chiaramente, perché tra l'altro l'assessore a bilancio di Novara è una persona preparatissima, quindi è stato veramente una cosa della quale non si sono accorti, qualcuno non ha voluto che ci si accorgesse, comunque non posso entrare nel merito di conferenze alle quali non ho partecipato. Contemporaneamente la provincia stessa ci chiede, perché è arrivato dalla provincia ed è stato distribuito a tutti i comuni, di approvare al punto seguente un ordine del giorno in cui i consiglieri l'avranno letto, ma soprattutto si chiede di dover tenere in debito conto le criticità economiche che si possono determinare nel territorio in seguito ad un aumento delle tariffe, e si chiede quindi di sospendere l'applicazione dell'adeguamento del contributo dal 3 al 5% per un idoneo periodo. Questo cosa significa? Che il documento, la convenzione, ritornerà in seguito a tutti questi ordini dei giorni che verranno approvati, che sono già stati approvati praticamente da tutti i comuni, tornerà ad un'altra conferenza dell'autorità d'ambito che avrà il compito di ratificare quanto è stato inserito nella convenzione che siamo tenuti ad approvare questa sera.
Grazie dottoressa, apro quindi la discussione in merito ai due punti. Prego la parola al consigliere Barcellini.
Sì, ringrazio per questa chiara esposizione il signor sindaco, anche perché nel suo dire mi sembra che ha impostato il discorso su una parte che è la polpa del tutto, insomma, quella dei quattrini. Il resto mi sembra di aver capito che
quasi formalità.
Ecco, pressoché formalità. La cosa che però mi sta sfuggendo, e probabilmente mi è sfuggita, signor sindaco, e quindi le chiedo scusa se non sono stato sufficientemente attento, se così fosse. No, le motivazioni per cui le comunità montane, che giustamente lei ha sottolineato non si sa se esisteranno, se esistono, si stanno disfacendo in poche parole a motivo delle leggi, insomma, tanto per essere chiari, con quel bailamme che ne sta nascendo, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, comuni che vanno, comuni che vengono, ma quali sono le motivazioni per cui qualcuno ha pensato bene, e mi piacerebbe saperlo più esattamente chi è quel qualcuno, di far sì che queste comunità quasi ex montane debbano avere un così alto contributo, no, maggiorato, no, perché mi chiedo, esistono problemi di bilancio? I problemi di bilancio esistono per tutti, non è che esistono solo per le comunità montane, Esistono problemi di interventi urgenti territorialmente? Benissimo, ci si venga a dire quali, che cosa succede nel comune di Crodo, a caso, non so sia o no dov'è, insomma, per esserci stato tantissimi anni fa, ma per dire, qual è il motivo che ha fatto scatenare questa voglia di recuperare quattrini? Perché io non ho molto capito, cioè, gestendo il comune di Borgomanero è chiaro che uno dice, vabbè, insomma, sto facendo una cosa, mi viene una perizia suppletiva, non l'avevo prevista, ho bisogno di andare a recuperare dei quattrini. Ma qui sembra che bontà di qualcuno, ripeto, non ho capito chi è quel qualcuno, no? E questi enti riceveranno in più. Vorrei saperne qualcosa di più, ma molto così, sì, specifica, sì, certo. Specificatamente, insomma, ecco.
Sì, cerco di rispondere anche per quelle che...
Magari non è così chiaro per nessuno, però per me non lo è, insomma.
Grazie consigliere, la parola alla dottoressa Tinivella, prego.
Sì, cerco di rispondere per quello che è nelle mie competenze e soprattutto cito la legge di riferimento, perché la tariffa del 3%... Poi non entriamo nel merito di come li hanno spesi, se li hanno già spesi, perché insomma ognuno deve pensare ovviamente a casa sua, anche se siamo noi che giriamo la tariffa e quindi siamo sicuramente coinvolti, perché se oltre a stanziare una cifra in percentuale non la vediamo neanche spesa, insomma qualche dubbio è più che legittimo. La legge dice, in applicazione del principio di solidarietà di cui al decreto legge 152 del 2006, nell'ambito, quindi è un decreto legislativo, non è una legge regionale, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, dice la legge del 2006, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica come previsto dalla legislazione regionale in materia. L'autorità d'ambito, quindi chi lo ha fatto, può destinare quello che era nella convenzione precedente che ho qui e che era all'articolo 20, diceva fino a un massimo del 3%, mentre in questa convenzione, sorpresa, è stato scritto l'autorità d'ambito destina una quota della tariffa pari al 5%. Qual è la domanda di Barcellini, sembrava fosse su questo punto, a che cosa è destinata? Attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, quindi problematiche relative alla logistica di questi territori. Io non entro nel merito, possiamo approfondirlo in altre sedi, ma questo è quanto viene scritto. E poi dice, i suddetti fondi sono assegnati alle comunità montane che li devono spendere ovviamente nel rispetto degli accordi di programma, predisponendo attuazione di interventi connessi a tutela e produzione di risorse idriche e relative attività di sistemazione del territorio montano. Io non sono un tecnico, non posso entrare nel merito, però mentre fino al 3%, così come dovuto per legge nazionale, è sempre stato fatto, che cosa abbia portato nel comitato esecutivo del 31 luglio ad aumentare la tariffa senza che si ragionasse nei termini di non copertura economica, ecco questo chiaramente, ripeto, c'erano presenti i presidenti della provincia, Antonio, vi leggo i nomi perché questo è un verbale quindi assolutamente pubblico, Giorgio Duglio, Massimo Manzini, Giovanni Francini, Paolo Marchesa Grandi, Garzoli Danilo, Massimo, risultano assenti i signori Massimo Marcassa e Nello Francesco Ferlaino, che avevano diritto a sedere in questo comitato esecutivo, ciascuno in rappresentanza dei propri territori. Quindi in questa sede, qui io leggo solo, al termine della presentazione si evidenziano le seguenti osservazioni e c'è scritto inserire una quota destinata alle comunità montane. Per quanto riguarda poi la conferenza dell'autorità d'ambito, non è specificato questo punto, perché semplicemente non c'è in alcun punto si parla del 3 o del 5%, al termine della presentazione il Presidente invita gli intervenuti a formulare eventuali osservazioni. Evidentemente questa cosa voluta, mi immagino, insomma mi permetto di dirlo perché immagino fosse sia stato così, dalle comunità montane che sedevano a quel tavolo, non è stata però nell'ambito proprio di osservazioni tecniche di ricadute percepita, mi permetto di dirlo, immagino sia stato così, se oggi a fronte della quasi obbligo, perché è così, di firmare questa convenzione, perché che la firmiamo o non la firmiamo lo fa qualcun altro per noi. Quello che io chiedo al Consiglio è di approvare l'ordine del giorno, che è stato redatto tra l'altro su un documento inviato dalla provincia stessa, quindi è un documento identico che è stato fatto girare a tutti i comuni della provincia di Novara, immagino, sì, certamente, perché la provincia di Verbano non c'entra niente, sono stati fatti girare a tutti i comuni e come è stato fatto al comune di Novara, chiedo questa sera che venga data con un ordine del giorno, poteva essere anche una mozione, insomma, ma non cambia, forza alla necessità di evitare in ogni modo che le tariffe vengano aumentate per andare a coprire una percentuale quantificata in 1 milione di euro che è destinata a delle cose che probabilmente neanche più esistono. Questo è quanto. Per quanto riguarda gli altri punti, io li ho letti attentamente e li ho anche discussi con chi di dovere, non ci sono altri argomenti che potrebbero in qualche modo essere, poi magari ci sono degli aspetti tecnici, lo scavo, l'apertura, la strada eccetera, ma tutte cose che poi vengono regolamentate dall'ufficio tecnico del comune, quindi mentre questo disequilibrio economico-finanziario porterebbe come conseguenza un incremento delle tariffe, cosa che in questo momento veramente sarebbe tragico per tutti.
Grazie signor Sindaco, la parola quindi a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego, dottoressa Bregonzi.
La mia purtroppo assenza dalla conferenza dei capigruppo, perché avevo problemi di salute, aveva fatto sì che io non avessi potuto in quella sede già rendermi conto di che cosa si dovesse trattare questa sera, e ovviamente per supplire a questa mia assenza mi sono letta con molta attenzione tutta la documentazione che mi è stata fornita. Ecco, quando io ho letto questa convenzione ho cominciato ad avere una prima perplessità, perché ho visto che la convenzione è un aggiornamento datato ottobre 2012 e io non so quale, che cosa è cambiato, però ho detto vabbè, su questo noi dobbiamo votare e quindi questa io andrò a leggermi. Quando ho letto che ci sarebbe stato il 5% di l'aumento destinato alle comunità montane con la possibilità di un miglioramento per la sistemazione anche a livello idrogeologico del territorio montano, ho pensato che questa cosa potesse per un certo aspetto essere anche positiva. Poi andando ad approfondire bene e soprattutto andando a leggere quello che è il successivo punto all'ordine del giorno, cioè il 4, laddove si poteva supporre con assoluta certezza che ciò avrebbe comportato un aumento delle tariffe, allora ho detto ma io su questa cosa penso, quando ero a casa ed esaminavo tutte queste documentazioni, che farei bene ad astenermi. Adesso invece, dopo la chiara, precisa spiegazione del nostro sindaco, direi che la mia personale posizione, la nostra adesso questa sera sono da sola, sarà favorevole, perché il problema delle bollette da pagare ce l'hanno tutti i cittadini, il problema delle comunità montane che non si sa se ci saranno ancora o non ci saranno è un altro problema, e quindi la fine che potrebbero fare questi soldi non sappiamo quale sia. E per tutta questa serie di considerazioni, unite proprio al fatto, insomma, che ho cercato di fare il possibile per comprendere tutto quello che era contenuto nella convenzione, hanno fatto sì che la nostra posizione sarà favorevole.
Prego la parola, dottoressa.
Per rispondere brevemente, io ho la convenzione precedente, ovviamente non ci sono non differenze sostanziali, insomma alcune cose sono anche adeguamenti alla normativa. Le comunità montane non è che spariscono nel nulla, ci saranno le unioni, si chiamano, dei comuni, però possono diventare unione dei comuni, quindi c'è anche tutta una problematica relativa al fatto di questa 3%, 5%, poi come può essere di fatto liquidata ad un ente che non è più comunità montana e che non è detto che l'Unione dei Comuni coincida con la comunità montana stessa. Quindi è estremamente importante chiarire fin da subito che l'incremento ovviamente non esiste. E certamente gli organi preposti avranno anche l'onere di destinare, se è dovuto per legge, ad un ente che non esiste più, un approfondimento su come gestire questa situazione.
Grazie dottoressa. Qualche altro intervento? Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Barcellini.
Sì, grazie presidente. Parliamo della prima. Sono state un po' assemblate le due deliberazioni.
No, ma votiamo una per ciascuno.
Votiamo la prima, dichiarazione di voto sulla prima.
Certo.
Io capisco, me ne rendo conto meglio, che l'amministrazione comunale non possa far altro che prendere atto, previo l'eventuale commissariamento sul tema specifico, certo. E quindi è chiaro che crebbe una votazione non in conformità alla convenzione creerebbe dei problemi. Io sono un consigliere comunale, non ho proprio per l'appartenenza, tra virgolette, a una lista civica. Certo. Devo rendere conto assolutamente a nessuno che mi può costringere a dire il mio no, e lo dirò. Perché io non sono favorevole a che dei soggetti, e quando il sindaco mi ha letto i nomi, le assenze, due assenze mi sembra, sono di persone che stanno, Ferlaino deve essere il sindaco di Pella, immagino, no, quel Ferlaino.
Pella.
Alzo non è comune.
Pella. Alzo di Pella, sì.
Alzo e frazione
di Pella.
E l'altro è Marcassa, che è il sindaco di Oleggio.
Oleggio grande.
E guarda caso erano presenti invece quelli della BCO.
Anche Novara.
I quali hanno giocato
a favore, anche Novara.
Tranquillamente. Anche Novara la cosa mi meraviglia. Strano. Anche Novara la cosa mi meraviglia. Ora io non ho niente contro o a favore delle comunità montane. Però mi piace sottolineare il fatto che alcune agevolazioni in questi anni, molte agevolazioni, questi enti li hanno avuti. Non fosse altro, mi si corregga se sbaglio, magari sto sbagliando, ma penso di no, che il costo al metro cubo del prodotto acqua, da quale parti costi se non è aumentato, si sta cercando di parificarli, ma mi sembra che sia stato abbondantemente inferiore, no, a quello che noi paghiamo. Allora, siccome questi signori gestiscono il loro territorio nel modo con cui ritengono di gestirlo, io che sono un piccolo gestore in minoranza di questo territorio, no, dico di no, no, a questa convenzione nella quale è inserito il passaggio dal 3 al 5%. Ed è questo il motivo. L'altra vicenda, scusatemi, lo dico brutalmente, è un po' fuffa, insomma. Se è una convenzione precedente che viene riproposta, di per sé va bene, insomma, ecco. Però io non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo, e va bene che l'amministrazione comunale, la maggioranza e tutti coloro che vogliono producano il loro SIM per i motivi sofferti che mi sembra di aver captato, io invece produrrò il mio no.
Qualche altra dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione prima il punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione della convenzione di cooperazione regolanti i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale numero 1, Verbano Cusio-Ossola e Pianura Novarese, per organizzazione del servizio idrico integrato. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Per questo punto va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Pongo quindi ora in votazione la proposta di delibera numero 4, approvazione ordine del giorno. Dispongo quindi dichiarazioni di voto in merito al punto 4, no, hanno già fatte doppie, quindi. Perfetto. Quindi pongo quindi in votazione il punto numero 4 dell'ordine del giorno, oggetto approvazione ordine del giorno in merito alla convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel lato numero 1, Verbagno Cusossola e Pianura Novarese, per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi viene votato favorevolmente con numero 13, quindi all'unanimità. Anche per questo punto va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Sempre all'unanimità, viene votata anche l'immediata eseguibilità favorevolmente. Passiamo quindi alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 5, ad oggetto riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino numero 1839/2012, depositata il 20/11/2012. Lascio quindi la parola all'assessore per Franco Merizio. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Ritorniamo in quest'Aula a discutere di un provvedimento relativamente a un debito fuori bilancio. In questo caso si tratta, per inquadrare la questione, di un iter avviato a suo tempo nel 2005, quando l'amministrazione comunale aveva individuato inizialmente le aree prossime alla caserma della polizia per la realizzazione di una struttura sportiva. Poi, a seguito di verifiche e a seguito della circolare sul piano di assetto idrogeologico, preso atto che quell'area è stata poi individuata come un'area classe 3, quindi un'area sostanzialmente non edificabile, l'amministrazione comunale, dopo una serie di valutazioni presenti sul territorio, ha individuato l'area di Santa Cristinetta come sito per poter realizzare questo nuovo centro sportivo comunale di Santa Cristinetta, un campo da calcio a Santa Cristinetta. Quindi i vari provvedimenti, variante allo strumento urbanistico, reiterazione del vincolo, individuando naturalmente quello che è la destinazione, quindi a struttura sportiva, e quindi è proseguito poi il percorso relativamente all'approvazione dei vari atti del progetto. Arriviamo poi all'ottobre del 2009, quando l'amministrazione comunale, a seguito di una corrispondenza intercorsa con i proprietari del terreno, dei terreni, praticamente viene fatto un decreto di esproprio, in quanto una buona parte di proprietari dei terreni non avevano accettato l'indennità proposta dall'amministrazione e confermata dalla commissione provinciale per gli espropri, pari a 7,50 € al metro quadrato. Una serie di proprietari, come vedete la delibera, i signori Vicario, Arnaldo, Sergio, eccetera, eccetera, si erano opposti a questo decreto, a questa comunicazione relativamente a quanto proposto l'amministrazione, in quanto ritenendo che i loro terreni potevano avere un valore molto più alto. La loro richiesta era tra i 50 e i 100 euro al metro quadrato. Il comune di Borgomanero si costituiva in giudizio e quindi resisteva di fronte al tribunale, di fronte alla Corte d'Appello, per quanto riguarda il ricorso proposto da dagli altri proprietari dei terreni, mentre il signor Piola aveva accettato quella che era l'indennità di esproprio. A seguito di discussione e sentenza emessa in data 6 novembre 2012, la Corte d'Appello di Torino ha determinato l'importo dell'indennità definitiva di esproprio nel valore di 9,30 € al metro quadrato, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione Provinciale per gli Espropri, che aveva stabilito 7,50 € al metro quadrato. e pertanto c'è un maggior riconoscimento per quanto riguarda i proprietari per una superficie di circa 30.000 metri quadrati pari a 83.250 euro, oltre interessi legali per quanto riguarda il maggior importo dovuto a decorrere dalla data del decreto di esproprio a quello del deposito a conguaglio. La sentenza ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in ragione del 50%, in quanto ritenuto che comunque in ogni caso la richiesta da parte di coloro che si erano opposti era elevata e quindi ha riconosciuto solo la condanna al 50%. Per quanto riguarda quindi questo atto, e quindi l'amministrazione deve procedere con la delibera relativa a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio e corrisponde all'importo, come la delibera nelle mani dei consiglieri comunali, di 99.000 euro oltre l'imposta di registro. Si dà atto che questo debito riconosciuto complessivamente 99.013,90 trova copertura in apposito stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2012. Devo dire che l'amministrazione non andrà a costituirsi, quindi a ricorrere ulteriormente di fronte a questo provvedimento, in quanto da comunicazione e documentazione pervenuta da parte del legale che ha assistito l'amministrazione ha evidenziato che effettivamente alcune cause analoghe a questa la Corte d'Appello ha riconosciuto in alcuni casi anche un valore superiore ai 9,30 euro al metro quadrato, addirittura si parla che per ricorsi in merito a questi provvedimenti, casi analoghi, risarcimento, una valutazione di circa 30 euro al metro quadro e quindi il nostro legale ha ritenuto opportuno di comunque consigliare all'amministrazione comunale di procedere a riconoscere questo debito fuori bilancio, quindi questa ulteriore somma da parte di coloro che hanno fatto ricorso. Naturalmente con questo provvedimento viene riconosciuto solo l'ulteriore importo rispetto a quanto preventivato solo a coloro che hanno fatto ricorso, mentre il soggetto che aveva accettato la proposta dell'amministrazione è stato comunque liquidato per l'importo relativamente ai 7,30 euro al metro quadrato. Grazie.
Grazie all'assessore, lascerei quindi la parola ai consiglieri per mettere in discussione il punto 5 dell'ordine del giorno. Se qualche consigliere volesse intervenire, prego. Prego, consigliere Fontenetto Massimo.
Grazie, signor Presidente. No, volevo fare soltanto una semplice considerazione, una domanda all'assessore Mirizio. Volevo sapere qual è la destinazione d'uso di questo impianto sportivo. Mi spiego. Per fare la costruzione di questo impianto sportivo, adesso non ho qua le carte finali, ma si parla di 2 o 3 milioni di euro, mi sembra, per la realizzazione dell'impianto sportivo. Più c'è stata poi la realizzazione, e non era previsto nel progetto originale, dell'impianto di illuminazione e della recinzione. E questo mi è già sembrato un assurdo, perché da ex calciatore vi assicuro che fare gli allenamenti in notturna o i tornei in notturna senza l'impianto di illuminazione diventa un po' complicato. Quindi mi sembra veramente assurdo progettare un impianto sportivo di questo genere senza il completamento della recinzione e dell'impianto di illuminazione. In più adesso stiamo parlando di un'ulteriore spesa di quasi 100.000 euro per l'esproprio dei terreni. Quindi la domanda è qual è la destinazione d'uso, cioè quale si pensa possa essere il ritorno di questo impianto sportivo a fronte di una spesa così ingente. Grazie.
Lascerei quindi la parola all'assessore per la risposta.
Allora, la destinazione d'uso nel momento in cui l'amministrazione ha avviato il percorso relativamente all'individuazione di un'area sportiva era una destinazione agricola. Nel momento in cui l'amministrazione ha iniziato l'iter, quindi ha dovuto fare una variante allo strumento urbanistico, la variante ha individuato quella area destinata a servizi, quindi all'impianto sportivo. Quindi legittimamente nell'ambito di quelle che sono le destinazioni oggi ad impianti sportivi, quindi un'area servizi. Un'area servizi, come individuato anche nell'IMU attuale, è un'area che ha una valutazione che ci può stare dai 7 euro e 30 metro quadrato, come ha deciso la Commissione Provinciale per gli Espropri, ai 9,30 euro che ha stabilito la Corte d'Appello. Per quanto riguarda invece il discorso relativo all'impianto di illuminazione e recinzione, nel progetto era previsto di realizzare un campo inizialmente di allenamento, poi trasformato naturalmente in due campi e poi un campo. Oggi la commissione, mi sembra la commissione che deve valutare quelli che sono gli aspetti relativi alla struttura sportiva, ha deciso in un determinato momento, ha chiesto all'amministrazione che uso se ne voleva fare di quella struttura. All'uso di quella struttura l'amministrazione, ritenendo che comunque è una struttura con un campo in erba sintetica e quindi con la possibilità di poter utilizzare a 360 gradi la struttura, quindi non solo a disposizione delle nostre associazioni sportive presenti sul territorio, rispettivamente il Borgomanero Calcio e l'Accademia Calcio, che comunque hanno delle difficoltà e soffrono per la carenza di spazi, quindi possono sicuramente un domani utilizzarlo per la loro attività, può essere comunque affittato a terzi, per naturalmente un ulteriore utilizzo di questa struttura, e come dicevo prima, a seguito della valutazione fatta con l'amministrazione, ha ritenuto la Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo di poter fare un impianto di illuminazione per la possibilità di poter anche effettuare delle partite in notturna, perché a seconda del tipo di attività che viene svolta sulla struttura ha dei costi, ha delle omologazioni e quindi relativi costi, per cui noi come amministrazione ci siamo sentiti in quel momento di dire preferisco avere una struttura che possa essere utilizzata a 360 gradi e quindi con la possibilità anche di effettuare delle partite notturne, oppure anche la possibilità di affittare a delle altre società o degli esterni la possibilità naturalmente di utilizzare questa struttura. L'importo da contributo è, mi sembra, sulla legge degli stadi siamo intorno ai 2 milioni di euro, ma comunque inizialmente, prevedendo un discorso naturalmente di questo progetto, poi gli uffici hanno valutato che, non avendo in quel momento una copertura finanziaria, gli interventi successivi sarebbero stati realizzati con ulteriori provvedimenti, quindi c'è il discorso in più della recinzione per separare quella che comunque è la struttura dall'accesso al pubblico, quindi avere comunque una struttura in grado di poter essere omologata per delle partite di campionato nazionale dilettanti, a seguito naturalmente della valutazione fatta dagli organi federali, ma successivamente il discorso dell'illuminazione nasce da quel contesto lì, e quindi noi abbiamo ritenuto legittimamente, quando è stata fatta la proposta, di poter procedere e non avere comunque domani una struttura che poi non possa essere utilizzata completamente.
Grazie assessore, lascerei quindi la parola a qualche altro consigliere. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Barcellini.
Sì, speriamo di vedere una fine questa vicenda dei debiti fuori bilancio. Senza entrare nello specifico, questo, diciamo che l'amministrazione, qualsiasi sia il colore dell'amministrazione comunale, la tendenza è di fare l'interesse della città, non di fare troppi interessi dei singoli cittadini, i quali però hanno anche il sacrosanto diritto di esigere un po' il giusto, insomma, ecco, tanto per intenderci. E quindi è capitato ultimamente, ricapita adesso, cercavo solo di capire, ma evito di farmi dare la risposta, se questa valutazione, il dover arrivare a questo punto sarebbe potuto magari essere evitato, probabilmente sì o probabilmente no, insomma, se l'accordo fosse stato, però mi sembra di aver capito che la valutazione è stata fatta
dalla commissione
ed è stata retribuita, ed è stato retribuito in questo modo, per cui penso che non ci siano problemi a valutare positivamente dopo anche questa sentenza, e sono anch'io dell'idea, e ha fatto bene l'amministrazione a non ricorrere ulteriormente, perché già solo le spese di avvocati, le spese di processuale e quant'altro avrebbero comportato un ulteriore esborso. Quindi il mio voto sarà favorevole a questa delibera.
Grazie consigliere. Qualche altra dichiarazione di voto di capigruppo? Pongo quindi allora in votazione il punto numero 5 dell'ordine del giorno, riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino 1839 del 2012 depositata il 20/11/2012. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità viene votata favorevolmente. Anche per questo punto votiamo l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Anche per l'immediata eseguibilità abbiamo la maggioranza assoluta. Vi propongo quindi la proposta di deliberazione numero 6 all'ordine del giorno, modifica ai criteri comunali previsti dall'articolo 8,3 del decreto legislativo 114/98 e articolo 4,1 della legge regionale 28 del 99. Quindi lascio la parola al relatore, che è l'assessore Mora Filippo. Prego assessore.
Grazie presidente. Ne approfitto anche per alzarmi in piedi, visto che sono seduto da un po' di tempo. Saluto lei e tutto il Consiglio Comunale e approfitto anche di questo momento per augurare a tutti i presenti un felice Natale e un buonissimo e sempre migliore nuovo anno che sta per arrivare. Il governo Monti, in questo anno 2012, prima con un decreto legge del gennaio e poi con la conversione in legge nel marzo, è andato a definire alcune disposizioni relative alle liberalizzazioni delle attività economiche. Questo, approfondendo anche negli ultimi tempi, l'ho capito anche personalmente, aveva forse lo scopo di andare a tracciare una linea che fosse univoca per tutta la nazione, visto che sembrava esserci una sorta di situazione a macchia di leopardo con alcune regioni, alcuni enti locali che avevano già attuato sui propri territori quelle che erano le indicazioni di una liberalizzazione, quindi evitare le contingentazioni, evitare quindi l'impossibilità di un confronto e di un libero mercato, e altre regioni, altri enti locali che invece avevano ancora ferme quelle che erano le licenze, quelli che impedivano di fatto la possibilità di uno sviluppo sulle liberalizzazioni che potesse quindi andare in linea anche quelle che erano le direttive europee. La regione Piemonte, e in questo caso il nostro comune che interessa a questo consesso, era già in un certo senso molto in linea con le indicazioni che arrivano con questo atto da parte del governo, nel senso che la regione prima e il nostro ufficio commercio, che è sempre celere nel portare ogni minimo adempimento all'attenzione della giunta e del consiglio, sono già in linea, però è sembrato opportuno andare ad approfondire il tema, e in questo senso devo anche ringraziare Anci Piemonte, e il fatto che l'assessore Zanetta sia presente in Anci è sempre una risorsa preziosa per noi, perché fino all'ultimo abbiamo avuto alcuni dubbi se dovessimo noi portare in Consiglio Comunale un provvedimento oppure no, proprio perché di fatto il Comune di Borgomanero già è in linea con le direttive che arrivano anche in questo ambito dal Governo. Però c'è una frase sibillina che ci ha fatto un po' destare a tutti l'attenzione, il fatto che il Governo dice che i comuni, in questo caso l'enti locale, che non rispettano, quindi che non si adeguano entro la fine di questo anno 2012 a queste direttive, rischiano di perdere il requisito di virtuosità nella gestione contabile. Questo potrebbe quindi portare come conseguenza anche magari delle ripercussioni a quello che è il rapporto tra Stato e ente locale. In questo senso quindi l'approfondimento e anche l'indicazione di Anci Piemonte ha fatto notare come i nostri provvedimenti, quindi il nostro strumento pianificatorio sull'ambito commerciale, prevedesse già tutti gli aspetti di liberalizzazione tranne un unico elemento difforme con quello che è la legge varata dal governo Monti, che oggi quindi porto in questo Consiglio Comunale per essere modificate, quindi per tornare a essere in linea con quelle che sono le direttive del governo. Il riferimento specifico è quello dell'addensamento A1, per intenderci il centro storico, che oggi nella nostra tabella delle compatibilità territoriali non prevede, lo leggo perché è una è una sigla non chiarissima, gli MSAM2 e gli MSE2, cioè la media struttura alimentare mista e la media struttura extraalimentare mista con dimensioni dai 401 metri quadri a 900 metri quadri. Oggi noi abbiamo sul territorio comunale la possibilità che nell'addensamento 1 si arrivi per queste due categorie fino ai 400 metri quadri. Oggi invece andiamo ad allargare questa possibilità portando quindi l'opportunità libera degli imprenditori di questo settore a creare all'interno del centro storico, quindi addensamento A1, in queste due categorie, anche degli impianti che arrivino fino ai 900 metri quadri. Questo, ripeto, è una considerazione che non arriva solo dalla Giunta e dal Consiglio, ma di fatto recepisce un indirizzo che arriva dallo Stato, dal Governo, e che di fatto vi chiedo quindi di portare anche all'interno dei nostri provvedimenti. Chiudo qui perché era estremamente semplice la composizione, ma sono chiaramente a disposizione per qualsiasi approfondimento che potrà essere necessario. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Lascerei quindi la parola a qualche consigliere qualora volesse intervenire. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione la proposta di delibera numero 6. Per le dichiarazioni di voto?
Sì, una dichiarazione di voto, ma mi avete preso un po' alla sprovvista anche nel momento in cui io volevo dire qualcosa.
Chiedo scusa solo per obblighi di registrazione, lascio quindi la parola alla dottoressa Brigunzi, prego.
Chiedo scusa, grazie. Quindi, se ho ben capito, si tratta di dare la possibilità di insediare nel centro storico anche delle strutture commerciali che abbiano una grande capienza, quindi fino a 900 metri quadri. Ecco, io qui avevo letto e mi sono un po' stupita di questa cosa, scusate, perché io ho sempre avuto in mente il fatto che il centro storico di Borgomanero, per sopravvivere, deve sopravvivere con i piccoli negozi, perché se noi continuiamo a permettere alla grande distribuzione, perché un piccolo e singolo negoziante non può permettersi il pagamento di 900 metri quadri di affitto e tantomeno credo di acquisto. Magari mi sbaglio, perché è un settore che non è il mio, nel quale insomma ho cercato di entrare, però non sono mai stata tanto favorevole nemmeno di fronte alla costruzione di grandi centri commerciali. Questo anche io personalmente come Margherita Brigunzi. Quindi quando io ho letto di questa delibera, che ora mi si dice essere in relazione a delle leggi nazionali, scusate, ho avuto veramente qualche perplessità. Perché non sono d'accordo sul fatto che ci sia questa grande possibilità, ora soprattutto in un periodo, a parte di difficoltà dei piccoli esercenti, ma anche in un periodo dove si continua a tenere sempre più aperto un negozio. Io mi dico, il piccolo come fa a tenere aperto 12 ore, 15 ore un negozio? Non è possibile. Perché se ha qualcuno che lavora con lui ci può stare, se no questo qui è obbligato a chiudere. Forse non ho centrato bene la situazione, però ecco, se è come io ritengo di avere capito, mi dispiace, ma magari sarò anche contro la legge nazionale, può darsi, ma non sono d'accordo.
Grazie dottoressa, lascio quindi la parola al consigliere Valsese. Prego, consigliere.
Solo due parole perché condivido le perplessità della dottoressa Brigunzi. Io sono figlio di un commerciante e quindi capisco la cosa. Dopodiché mi sembra di aver capito che insomma, abbiamo le mani legate, nel senso che questo atto presuppone che noi rimaniamo in linea con quelle che sono le direttive nazionali. Quindi è solo questa considerazione, no? Nel senso che è condivisibilissimo il punto di vista della dottoressa Brigunzi, chiaramente, poi
è
aspetta, c'è
un... Facciamo un intervento, quindi lascerei, così poi l'assessore può rispondere a tutti, lascerei quindi la parola al consigliere Zanetti, prego.
Anch'io mi allineo sulla linea del consigliere Valsesi, essendo anch'io figlio di commercianti che con la grande distribuzione hanno sofferto a dismisura, soprattutto in questo periodo economico molto difficile. E vorrei far notare una piccola cosa, che è il terzo consiglio di fila che votiamo una cosa che il governo Monti ci impone, altrimenti ci taglia il fondo di sperimentale di riequilibrio. Ed è una, e non è una cosa, era solo un'annotazione.
Grazie, lascerei quindi la parola alla dottoressa Tinivella per un appunto.
No, io voglio riprendere una cosa che aveva detto il consigliere Barcellini in un altro momento, ma direi molto analogo. Abbiamo dei rappresentanti autorevolissimi politici sul territorio. La consigliera Maria Piera Pastore è della Lega, quindi sicuramente ha votato contro. Guardiamoci anche allo specchio e chiediamo a chi ci rappresenta di portare veramente con grande forza, e chi appoggia il governo Monti, le piccole istanze del territorio che tutti noi condividiamo e che ob torto collo ci troviamo con le nostre realtà sofferte, con un impegno che anche il consigliere Fontaneto ha avuto modo di condividere, di capire quanto grande e importante sia per tutti, anche per il consigliere di opposizione piuttosto che di maggioranza, giunta e assessore, quanto grande è il nostro impegno, il nostro essere presenti, il nostro dedicare, per poi doverci trovare a farci calare dall'alto delle decisioni che ovviamente è estremamente difficile condividere. Allora diamo una bella scossa a chi ci rappresenta a livello nazionale, che magari in qualche volta in più alzi la manina e dica: ma io sono contrario. Poi magari in questo caso, per carità, dovremmo andare a vedere cosa hanno votato Nastri, Galli, il senatore Biondelli, piuttosto che Piera sicuramente ha votato contro. Quindi insomma, demagogia va bene, ma anche un momento di riflessione.
Lascerei quindi, grazie dottoressa, lascerei quindi la parola all'assessore Filippo Mora per la risposta. Prego.
Sì, grazie mille Presidente. Intervengo nuovamente perché sollecitato da una considerazione che anch'io ho fatto, nel senso che in questi ultimi mesi e settimane ho anche un po' approfondito questa tematica, anche perché ovviamente recepiamo dall'alto alcune cose e molto spesso abbiamo anche necessità di capirle prima anche di portarle in approvazione sia della Giunta che del Consiglio Comunale. E in primis io mi sono domandato: ma è opportuno che dall'alto arrivi questa indicazione, che chiaramente è spalmata su un territorio senza conoscerlo, perché chiaramente arriva a Borgomanero come arriva sicuramente anche in altri comuni che hanno caratteristiche diverse. Però vi chiedo se, come avete sicuramente fatto, avete letto con attenzione la delibera, avrete anche notato che in un passaggio viene citato il fatto che si è provveduto a inviare alle organizzazioni di tutela dei consumatori e alle organizzazioni imprenditoriali del commercio l'informativa in data eccetera eccetera in merito alle modifiche sopracitate, e il punto successivo dice: non sono state ricevute da parte del Comune nessun tipo di osservazione entro il termine fissato. Questo ve lo spiego ulteriormente, e cioè come sempre facciamo, abbiamo un confronto con i rappresentanti delle categorie, in questo caso le categorie commerciali, l'ASCOM soprattutto, ma non solo loro. Abbiamo comunicato loro questa direttiva, abbiamo confrontato con loro anche alcuni pensieri, e nessuno di loro ha mosso delle osservazioni formali. Vi dirò anche di più: il rappresentante provinciale di uno di questi organismi, in maniera informale, perché me l'ha detto faccia a faccia senza scrivermelo, ha detto che non era per nulla contrario a questo tipo di modalità, e mi ha spiegato il perché. Io ho condiviso questo suo pensiero. Lui dice: il male che il centro storico di Borgomanero ha vissuto, ma sicuramente anche quelli di altri comuni, è stato che il baricentro del commercio si è spostato, perché l'arrivo della grande distribuzione ha portato nelle periferie dei grandi poli attrattivi, che spostavano quindi l'interesse delle persone che andavano ad acquistare a non frequentare più un centro storico, ma a essere più comode nell'andare in periferia. Quindi lui dice: se una direttiva di questo genere può portare degli investimenti nei centri storici, questo è anche a vantaggio del piccolo, perché riporta l'attrattività, le leve strategiche attrattive anche all'interno del centro storico, riportando quindi anche un numero di persone maggiore a frequentare il centro e quindi di riflesso magari anche a rifrequentare le piccole attività, attività sia commerciali in ambito alimentare che extraalimentare. Questa è la considerazione che mi ha fatto il rappresentante dei commercianti a livello provinciale. Io devo dire che condivido il pensiero e la preoccupazione che è emersa da parte di alcuni consiglieri che hanno espresso il loro parere in questa sede, anche se onestamente credo al punto di riferimento che è il direttore provinciale di una categoria. Quindi lasciando comunque a tutti ovviamente la libertà di avere poi un proprio pensiero su quella che è la gestione anche politica di un territorio, riporto comunque l'attenzione di tutti davvero al fatto che in questo caso siamo davvero spinti da parte del governo ad approvare questa minima aggiunta e variazione alla nostra struttura commerciale sotto il profilo dell'organizzazione che dà il comune nei confronti del territorio, perché dall'alto arriva e quindi è più opportuno dal mio punto di vista assecondare quello che è l'indicazione. Per rispondere anche a Barcellini che fuori dal microfono aveva chiesto, il provvedimento dello Stato deriva da marzo ed è la legge numero 27. Okay. Grazie.
Grazie Assessore, la parola quindi ai consiglieri per la dichiarazione di voto. Prego consigliere Fontanito Massimo.
Grazie signor Presidente. No, la mia risposta è abbastanza semplice, in quanto noi non abbiamo rappresentanti a livello nazionale, per cui abbiamo fino adesso perlomeno semplicemente subito quelle che sono state delle scelte da noi in gran parte non condivise. Invece non condivido quello che ha appena detto l'assessore Mora, in quanto è vero che c'è stata una spersonalizzazione della grande distribuzione, perché c'è stato uno spostamento dal centro alla periferia. È anche vero che però non è, a mio avviso, ingrandendo i negozi nel centro storico, e vorrei anche sapere quali sono le potenzialità, nel senso che un negozio a Borgo Manero di 900 metri quadrati nel centro storico mi sembra abbastanza grosso, cioè non so se ci sono le potenzialità per avere un negozio di questo genere, voglio dire. Quindi, ecco, e non so neanche se abbiate avuto a livello comunale delle domande in questo senso. Quindi volevo dire che non è tanto il discorso della spersonalizzazione, quanto secondo me invece proprio il negozio piccolo è l'accentramento del commercio, perché soltanto la professionalità di una persona e anche la particolarità del negozio può invece spostare, quindi facendo una cosa inversa, dalla grande distribuzione ai piccoli negozi. Quindi non condivido, anche se capisco che sia una cosa partita da una legge, ma non condivido comunque il fatto di dover ampliare la metratura dei negozi nel centro storico. Grazie.
Lascerei quindi la parola al nostro sindaco per una precisazione.
No, vorrei fare una precisazione perché è facile anche capire male le cose che qui vengono dette e prima di essere messi alla berlina per cose che non si sono dette ci tengo a precisare, non è che io debba fare il difensore ma abbiamo condiviso che lo dico io, lei ha detto non condivido quanto ha detto l'assessore Mora, ci tengo a sottolineare quanto ha citato l'assessore Mora in merito alla dichiarazione di un'altra persona, chiaro?
Mi scuso, non avevo capito la citazione, ok. Comunque non condivido veramente quello che è stato detto.
Attacco il signore là.
Lascerei quindi la parola all'assessore Zanetta, prego.
Grazie Presidente, Sindaco, colleghi, assessore e consiglieri, buonasera. Anch'io saluto il pubblico e colgo l'occasione per fare gli auguri come suo ultimo consiglio dell'anno. Solo per riprendere, perché la parte davvero diciamo centrata, importante di questo provvedimento di questa sera, non è che si dice apriamo nuovi negozi sopra fino ai 900 metri quadri, no? Dobbiamo togliere un vincolo che oggi a Borgo Manero abbiamo e che per legge non possiamo più mantenere, salvo il fatto che arrivi il prefetto e sostituisca ai poteri del comune. Che ci piaccia o no, che l'hanno votato oppure meno, se questo provvedimento non passa, il comune di Borgo Manero verrebbe classificato ente non virtuoso, come ha prima ricordato il presidente della commissione bilancio, questo vorrebbe dire ulteriori tagli ai trasferimenti. È questo che è l'importante, perché nessuno di noi penso sia d'accordo alla totalità del provvedimento della legge 27 del marzo 2012. Questo però non ci può esimere dal prendere dei provvedimenti a cui siamo tenuti come amministratori, anche perché ne va davvero, siamo già soggetti ad un periodo come tutti, ma anche noi, difficoltoso in termini di bilanci, in termini di trasferimenti, in termini di riduzioni. Ci mancherebbe solo doverli ridurre perché si va a disapplicare qualcosa che per legge è previsto e che se non dovessimo fare noi verrebbe comunque verrebbe fatto dal prefetto in sostituzione del potere del Consiglio Comunale. Per cui è un provvedimento che facciamo e che invieremo di corsa al Ministero dell'Economia e Finanza per dire che Borgo Nero ha fatto la sua ricognizione ed è rispetto alla 27, quindi è in regola. Grazie.
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Barcellini.
Sì, qual è la difficoltà che più di una volta ci troviamo davanti? No, abbiamo la legge dello Stato, la legge della Regione, in questo caso la legge dello Stato, che ci danno delle indicazioni, che sono diventate legge naturalmente, che non ci piacciono, che sono innaturali. Io non sono abituato a pensare che cosa può succedere a Milano, magari a Milano si trovano ambienti di queste capacità, di queste dimensioni. Dico Milano perché è una grande città, magari poi esistono i paesi piccoli, insomma. Però dopo aver captato che questo provvedimento non ci sta piacendo, noi dovremmo essere talmente bravi da mettere in evidenza nelle delibere, se lo vogliamo, non facciamolo in questo momento, ma qualora nel tempo ci si presentassero vicende di questo genere, ma non è la prima volta. La legge dello Stato è questa e noi, per i motivi che ha detto l'assessore Zanetta, siamo quasi costretti. Io non mi sento proprio costretto a fare niente. Quando mi si costringe, la mia repulsione è di andare in senso opposto, ma capisco le difficoltà che il Comune incontrerebbe dal momento in cui non recepisse questa norma, questa legge. Ma dico anche che noi potremmo essere in grado di sottolineare che non ci piace per niente. Signor Sindaco, non sto chiedendo di toccare la delibera in questo momento, sto solo dicendo che se siamo d'accordo su qualora lo fossimo, no, con delle motivazioni valide, sostenibili, per dire la legge dello Stato è questa. Il Consiglio Comunale di Borgomanero, lo traduco per me un po' bovinamente, no, non è d'accordo ed è costretto comunque a recepire la norma. Ecco, questo rimane una traccia del nostro scontento a riguardo di questa ulteriore normativa, perché effettivamente è condivisibile al 100%. Noi questa sera votiamo un'utopia, immagino. Io non riesco a immaginare. Cioè questa sera ci si fa votare il nulla per noi, perché è il nulla. Cioè chi conosce il centro storico di Borgomanero mi trovi un negozio che abbia quelle dimensioni o che potrebbe avere in futuro, dopo questa legge o dopo la delibera di questa sera, queste dimensioni. Quindi è il nulla. Noi dovremmo essere però in grado ogni tanto di dare qualche messaggio negativo, perché non è mica detto che questi governanti, meglio, che questi legislatori facciano o abbiano fatto il bene del nostro paese. Il sindaco l'ha detto citandomi, perché io sono convinto di queste cose e lo sono talmente convinto.
Si è dimesso oggi molto.
Ma io non parlo del governo, ma parlo di coloro che a proposte governative, no, dicono sempre di sì. Ma perché? Perché bisogna star lì a condividere un percorso che arrivi alla fine, perché dopo la fine se non manca neanche un giorno o mancano meno di 6 mesi mi porto a casa mia l'auto a pensione e quant'altro. Perché questo è, mi si voglia pure tutto il mare di questo mondo, per la più parte dei peones. che non è un termine dispregiativo, utilizzo anch'io quello che è il linguaggio comune di coloro che non contano sostanzialmente un beato tubo, ma fanno andare come una volta a questi tempi, per chi alla mia età si ricorda di un motto, c'era, adesso ha cambiato nome, sul corso Garibaldi c'era un negozio di dolciaria, c'è ancora, per la verità ha cambiato nome, se lo si deve in dialetto lo si diceva le Comel Camel dal Ripamonti, perché Ripamonti era questo negozio. Il mese di dicembre fino all'Epifania c'era un camello, un dromedario, che continuava a fare andare così. Allora il detto era le Comel Camel, quando uno dice sempre di sì, ma non per il gusto di dire di no, per far funzionare un po' il cervello, perché beh, i parlamentari, e non sono pochi, e sono anche i nostri parlamentari, no, che votano per le pensioni d'oro, il mio voto non lo beccano mica, ma non se ne parla proprio, perché deve emergere comunque una classe politica, e chiudo signor sindaco, vengo dietro un po' sul discorso, ma che dica ogni tanto di no a queste cose. Perché abbiamo sempre detto di sì, abbiamo qui delle persone, ha citato la Maria Piera Pastora, io ci credo, perché, Presidente, mi lasci sforare un attimo, sulla vicenda del Tribunale era una delega che il Parlamento ha dato al Governo, ma non gliel'avrà mica dato la Barcellini la delega al Governo per togliere tra le tante cose anche il Tribunale di Borgomanero, gliel'ha dato qualche parlamentare che sedeva da queste parti, non la Maria Piera Pastore, tanto per intenderci, così ci chiariamo. Perché così è. Perché basta andare a vedere gli atti parlamentari e vengono fuori nomi e cognomi. E allora uno prende altri lì di quando deve scrivere qualche cosa. Grazie, scusate questo piccolo sfogo natalizio.
La Piera ha votato contro il tribunale.
Me l'avete detto, sì, sì, ci credo.
Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, io metterei quindi in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Modifica i criteri comunali previsti all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 114/98 e l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 28/99. Chi si astiene? Due. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Gianni Mancuso aveva votato contro.
Anche per questo punto all'ordine del giorno va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene?
Due.
Chi è favorevole?
Dieci.
Chi è contrario? Passiamo quindi al punto numero 7 all'ordine del giorno. Mozione presentata ai consiglieri Barcellini Giovanni e Pastore Pierluigi, protocollata in data 28/11/2012, al numero 51/434/2012, ad oggetto richiesta pubblicazioni di attività consigliari. Lascerei quindi la parola al consigliere primo firmatario. Prego la parola al consigliere.
Grazie Presidente. Io non sto a rileggere il tutto, evito in clima natalizio, ma sintetizzo quello che mi sono sentito un dovere di chiedere. L'attività consigliare in genere, no, viene abbondantemente sottovalutata dagli organi di stampa e non vorrei che, insomma, visto che siamo stati eletti personalmente, cioè il nome e il cognome nostro è stato scritto da 1, 2, 3, 4, 100, 200 persone, insomma, per qualcuno anche 500. Per cui secondo me dobbiamo anche rendere atto di quello che facciamo. Almeno non dico che dobbiamo prevalere sull'attività della Giunta, questo assolutamente no. Però dopo aver letto, o non aver letto meglio, quello che la diffusione della stampa, che è ancora oggi a mio parere, nonostante i nuovi strumenti, che però non vengono letti sistematicamente dai cittadini borgomaneresi, no? I cittadini di Borgomanero leggono la stampa, leggono il Corriere, leggono l'Informatore, leggono tutto quello che vogliono, anche il Corriere di Novara non me l'abbiano i giornalisti che magari a parte che non c'è quasi nessuno, no? E quindi la nostra attività, che consiste nel venire qui, partecipare alle commissioni, venire qui in seduta, partecipare alle commissioni e formulare interrogazioni, interpellanze e quant'altro. La richiesta è solo quella di, fino a dove è possibile, far sì che sul sito del Comune vengano, perché non è di parte questa vicenda, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno sono anche da parte della maggioranza, non è solo la minoranza che fa queste cose. Questa sera abbiamo votato un ordine del giorno che è stato presentato dalla maggioranza. Cioè, che fossero evidenziate, è chiaro che io non pretendo che sul giornale comunale vengano sistematicamente elaborate e descritte tutte le mozioni e le interpellanze, ma ne vengano citate per sommi capi, il titolo, tanto per essere chiaro, il titolo, e il sito comunale porti eventualmente, o senza eventualmente in questo caso, il contenuto delle interrogazioni, delle mozioni, dell'ordine del giorno, dell'interpellanza, di tutti naturalmente, di tutti i gruppi politici. E se ne venga fuori almeno con il dato comportamentale di ciascun consigliere o dei gruppi, insomma. Ecco, questa è la sintesi. Io penso che sia un'ulteriore informazione. Ma sapete perché, oltretutto, questa sera mi sento di spingere ulteriormente, poi magari si può trovare una sintesi di queste cose, io non sono qui a piantare grane se non viene fatto, sono qui a sollecitarlo, insomma, poi se siamo d'accordo troviamo anche una formula che ci veda compartecipi. Ma perché i giornali scrivono, e non ce l'abbiano con me i giornalisti presenti che sono esentati da questa vicenda, ma basta leggere il giornale, la stampa di ieri, la stampa, pagine del Novarese, mi sembra di ieri o dell'altro ieri.
Tutto sbagliato. No?
Cioè, ma che cosa ne capisce la gente? Debito fuori bilancio. Ieri? Era ieri, mi sembra.
Sì,
ieri, trafiletto, no, debito fuori bilancio. Il Comune di Borgomanero, domani sera ci sarà il Consiglio Comunale, in cui si parlerà del debito fuori bilancio del cimitero della Sorga. Cioè, ma ragazzi, ma sulla stampa di Torino, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Cioè, i cittadini di Borgomanero, ma non se ne rendono conto purtroppo? Ma i giornalisti, ma aprono l'ordine del giorno e non dico che devono leggere le delibere, non pretendo questo, ma appena un pochettino in più, perché il debito fuori bilancio ormai entra nella tradizione culturale di Borgomanero, che è il cimitero della Sorga, benissimo, va bene così, insomma, sindaco Pierluigi Pastore, per fortuna non ero assessore della materia, se non c'era solo il mio nome e cognomi. È chiaro che il Pierluigi Pastore mi chiede, ma cos'è sta storia l'altro giorno del debito fuori bilancio, ma perché? Gli ho detto, ma perché sulla stampa, ieri mi chiede, ma sulla stampa c'è, non ho ancora guardato l'ordine del giorno, ho guardato i titoli ma non aveva approfondito, stava preparando per la verità la faccenda della comunione. Gli ho detto, ma guarda, io l'ho letto, ma non c'entra niente, è la roba del campo, del nuovo campo sportivo e compagnia brisca. Cioè, questo mi fa pensare che noi dobbiamo spingerci un pochettino per far capire che cosa facciamo, ecco, tutto lì, ripeto. Io sono disposto, se c'è una disponibilità, a ritirare questa mozione, non ho problemi di questo genere, assolutamente, e non vuole essere una provocazione. Cercavo solo di trovare uno spazietto in cui, aggiungo, mi si perdoni, voi del Comune, e io qualche volta mi arrabbio perché ho delle colpe, avendo amministrato, ma non è che me le posso portare avanti per l'eternità, mi assumo le mie responsabilità. Però sapete, quando la gente fa di tutte le erbe un fascio, dico, guarda, io ho votato così, ma non compare da nessuna parte che Barcellini ha votato diversamente da Pastore o diversamente da Fontanetto o diversamente da Zanetta, tanto per essere chiari. È anche un motivo per dire, i consiglieri si sono comportati in questo modo. Grazie, scusatemi.
Grazie consigliere Barcellini, passo la parola all'assessore Mora Filippo. Momentaneamente.
Sì, grazie anche al tono particolarmente pacato e natalizio, come ha definito Barcellini, quasi non la riconoscevo, insomma, nel suo esporre. Arca miseria, lo sapevo che mi sarei tirato addosso la conseguenza. No, in realtà ho apprezzato perché è condivisibile il pensiero che ha esposto e penso che sia condivisibile da parte di chiunque. Però nel leggere la mozione, prima di venire in Consiglio Comunale, devo dire che ho avuto l'impressione, e lo dico anch'io in tema natalizio, cioè non polemico, che chi l'avesse scritta non avesse piena consapevolezza degli strumenti che esistono oggi. E allora? Vediamo. No, se posso concludere almeno poi dopo ci confrontiamo proprio su quello che sto per dire, nel senso che esistono degli strumenti che probabilmente non sono stati notati da tutti, perché magari sono stati anche poi in itinere modificati, che prevedono già oggi quello che nella mozione viene richiesto. Lascerò poi la parola anche al collega Zanetta, perché per quanto riguarda i servizi informatici oggi è lui a seguirli, quindi col cambio di amministrazione ha preso in mano questa delega e quindi potrà correttamente anche fornire gli elementi più corretti nel definire quali spazi sul sito comunale sono già in un certo senso quelli richiesti della stessa mozione, ma lascio davvero poi la parola a lui. Vorrei precedentemente comunicare, ma davvero a titolo informativo a tutto il Consiglio Comunale, quelli che sono gli elementi che il Comune in questo momento utilizza per comunicare il Consiglio Comunale all'esterno, in modo che ognuno abbia i dati, possa poi aprirsi anche un dibattito corretto e ognuno possa anche fare delle proposte alla Giunta, all'amministrazione, al Sindaco che ritiene le più opportune. Per dare conoscenza all'esterno delle convocazioni delle sedute di Consiglio Comunale e dei suoi ordini del giorno, l'ufficio URP, quindi l'ufficio di comunicazione del Comune, predispone i comunicati stampa che sono diretti a tutti gli organi di informazione, quindi i giornali, i cartacei, web, le radio, in modo che possano attraverso uno strumento virale dare diffusione di quelli che sono i temi e delle sedute di consiglio e del fatto che c'è una seduta di consiglio che poi di fatto è aperta al pubblico, quindi può essere anche vedere la partecipazione di un pubblico direttamente. Alle persone che invece hanno fatto anche una diretta richiesta al Comune di essere informate sulle attività comunali, quindi sono iscritte al newsletter Infoborgo, arriva costantemente anche quelle che sono le comunicazioni anche relativamente alle sedute di Consiglio Comunale, con il fatto che venga convocato in quel tal giorno con questo ordine del giorno stesso. Sul sito web, in home page normalmente, c'è sempre in evidenza, quindi proprio nella prima pagina del sito, la convocazione della seduta di Consiglio Comunale con tutti gli ordini del giorno. E poi per andare a bypassare quello che è l'ostacolo, anche la soglia informatica, comunque costantemente vengono mantenute le affissioni dei manifesti, quelli che tendenzialmente conosciamo tutti, colorati in maniera molto vivace, con indicato tutti gli elementi di discussione dell'ordine del giorno che vengono affissi negli spazi di pubblica affissione. Questo per quanto riguarda la pubblicità al fatto che ci sia la seduta di Consiglio Comunale. Gli atti poi vengono integralmente pubblicati in quello che è l'albo pretorio, e cioè di fatto la bacheca, chiamiamola così, virtuale, che è l'unica poi che abbia una forma legittima per essere consultata da chiunque cittadino e venire a conoscenza di tutti quelli che sono i provvedimenti in generale che il Consiglio, la Giunta e addirittura anche i dirigenti vanno ad assumere all'interno del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale poi ha anche una registrazione che tutti sappiamo che può essere consultata dal sito, ma anche uno spazio ancora più specifico che negli ultimi tempi soprattutto è stato implementato, e a questo punto lascerei magari la parola all'assessore Zanetta, che prevede davvero il fatto che ogni cittadino che lo volesse, intendiamoci, può assolutamente sapere quando vuole, anche a distanza di tempo, le singole parole che io in questo momento sto dicendo, chiunque di voi in questo momento che vorrà intervenire dirà, perché il verbale è infatti pubblicato con le votazioni, con indicato anche chi ha detto cosa e chi ha votato cosa. Lascio però per correttezza anche la parola all'assessore Zanetti in questo senso.
Grazie.
Poi magari la riprendo per terminare un pensiero.
Sì, grazie assessore Morafilippo, e passiamo la parola all'assessore Zanetta.
Sì. Grazie Presidente, associandomi al clima natalizio per dare risposta per quanto riguarda il sito e la sua gestione, cioè oggi, come diceva prima il collega Mora, la procedura di pubblicazione delle delibere di consiglio comunale sul sito va avanti da diversi anni, ancora prima che arrivassimo nel 2007, nel frattempo le regole comunque cambiano, anche il Ministero per la Semplificazione ha stabilito che un sito comunale debba essere predisposto in una determinata maniera, e posso dire che il Comune di Borgomanero, come si può vedere andando poi sull'home page del sito, ha la bussola della trasparenza, cioè è certificato, quindi controllato costantemente dal Ministero e quindi dal Governo per far sì che al suo interno ci siano tutte le notizie che il Governo ha deciso che debbano essere inserite. Questo su tutto, quindi comunque davvero un complimenti, un ringraziamento al CED ma anche all'URP che seguono principalmente il nostro sito. All'interno del sito, come diceva, ripeto, Mora, noi troviamo le pubblicazioni, quindi sia le delibere di giunta che le delibere di consiglio comunale. Nelle delibere di consiglio comunale vengono pubblicate quindi gli allegati quando ci sono e all'interno della delibera, come chiedeva il consigliere, ma da sempre, vengono anche identificati, in caso di astensione, di voto contrario o comunque di voto differente, il nominativo del consigliere che si è astenuto o che ha votato contro. Sulle interrogazioni, addirittura, la delibera pubblicata contiene l'intero verbale dell'interrogazione e dell'interpellanza, cioè viene già riportato all'interno dell'interrogazione, quindi di quel punto specifico, tutto, come diceva il collega Filippo, tutte le parole che noi stiamo qua dicendo. Sempre dall'home page del sito noi arriviamo all'audio e alle trascrizioni, perché allora tanto le delibere vengono pubblicate in appropriatorio, rimangono per un certo numero di giorni, così come il verbale della seduta, e poi vengono spubblicate, ma contemporaneamente rimangono all'interno del sito in questi due settori, in questi due contenitori, quindi la pubblicazione delle delibere e il settore audio e trascrizione delle sedute di consiglio comunale, dove troviamo l'MP3 della seduta che stiamo registrando, l'ordine del giorno che gli uffici provvedono a già dividere in termini di tempo, cioè minuti di ogni singola delibera vengono indicati, in modo che se si vuole scorrere avanti e indietro si può partire trovando la delibera di riferimento, e poi il verbale della seduta, cioè tutto quello che viene detto viene trascritto e poi pubblicato, e qua rimane sul nostro sito. Quindi chi vuole utilizzare questo strumento oggi trova davvero tutte quelle che sono le informazioni relativo all'attività del Consiglio Comunale, l'espressione di voto, i verbali, l'audio, lo scritto, se preferisce leggerlo per piuttosto che ascoltarlo. Io con gli uffici, però qua come assessore non posso che fare una proposta che poi sicuramente dovrà andare ad essere valutata all'interno delle commissioni competenti. Ecco, la proposta che volevo fare, che ho fatto al sindaco e che in alcune prove abbiamo già appunto per aumentare anche quella che è la diffusione magari del consiglio stesso, non solo rispetto al pubblico che partecipa alle sedute, era quello di trasmettere le sedute del Consiglio Comunale via internet. Dalle prove che abbiamo fatto, diciamo che oggi senza un grandissimo investimento potremmo fare almeno una fase di sperimentazione per trasmettere l'audio quantomeno, e la parte video ci si può arrivare, però ecco, diciamo che non è immediatamente si può fare, però per avere anche una qualità di trasmissione, ecco, ci vorrebbe qualche investimento che si potrebbe comunque anche poter affrontare. Ma ripeto, essendo il Consiglio Comunale sovrano, non può essere l'assessore che oggi decide di trasmettere anche il Consiglio Comunale in diretta, ripeto, via computer, via smartphone e tutte le possibilità che oggi la tecnologia ci dà. Sicuramente potrebbe anche essere questo un sistema importante che potrebbe ampliare anche quello che è l'ascolto dei nostri concittadini, perché magari una sera a casa alle 9 uno è più invogliato a sentire in diretta anche un dibattito piuttosto che in qualche occasione magari dovesse ascoltare 5-6 ore di consiglio comunale registrato. Però sono possibilità che io poi rimando giustamente alla commissione competente di poter valutare ed esprimere considerazioni. Se non sono stato chiaro, consigliere, su alcuni punti, sono a disposizione per approfondirli.
Sì, grazie assessore Zanetta. Passo la parola al nostro sindaco, la dottoressa Anna Tininella.
Sì, beh, io volevo ringraziare i due assessori che con competenza e giovanile entusiasmo, beati loro, hanno già elencato quelle che sono tutte le opportunità che ad oggi ci sono sul comune, devo dire di facilissima consultazione, perché anch'io che sono di una diversa generazione, a parte i propri trascorsi personali come referenti dell'informatica magari dal proprio laboratorio, però insomma con una dimestichezza normale, con degli strumenti, con gli strumenti che sono a disposizione, è veramente possibile, e in questo tranquillizzo il consigliere Barcellini, è già possibile veramente trovare tutto quello che può interessare alla persona ovviamente in grado, scusate, di accedere a questo tipo di servizio, perché chiaramente questo viene chiesto, perché siamo tenuti, non essendoci più l'albo pretorio cartaceo, a pubblicare tutto sul sito, quindi questo facciamo nel totale rispetto della legge e della trasparenza. Quindi a tutti è possibile in qualsiasi momento consultare tutto. L'ho fatto anch'io, devo dire, per esempio, quando a un certo punto era stato sollevato nel precedente mandato dall'opposizione un rilievo su quanti consigli comunali, se si facevano di rado, spesso o quant'altro, mi sono andata a scaricare gli ultimi 10 anni di consigli comunali per, vabbè, c'ho anche un po' la maglia delle statistiche, comunque per analizzare poi in una tabella di Excel quanti consigli comunali erano stati fatti, quante presenze addirittura di alcune cose, quindi è veramente possibile trovare tutto. Basta cercare, quindi volevo tranquillizzare Barcellini su questo aspetto. Per quanto riguarda poi la proposta che è stata fatta dai miei giovani assessori in merito all'opportunità e possibilità di trasmettere anche il video, perché sul trasmettere in diretta il Consiglio Comunale, devo dire che questa cosa la stiamo, lui l'ha già approfondita dal punto di vista tecnico, e io ho già chiesto, non so se c'era già, ecco, non so se c'era già il consigliere Fontanetto, comunque in capigruppo sì. C'era già lei, sì. Avevo già chiesto appunto e prospettato questa opportunità. Devo dire che non sto a citare ovviamente chi era favorevole e chi era contrario, ma non c'è stata in capigruppo, era proprio a livello esclusivamente di te la butto lì, che cosa ne pensate, non c'è stata unanimità su questa cosa. Per cui siccome sono anche diciamo opportunità che non è obbligatorio condividere, ma che è giusto discutere in una sede più allargata, chiederei agli assessori competenti, ciascuno per le proprie specificità, di affrontare in commissioni, e quindi chiedo
commissione
la commissione
1, perché fa parte del regolamento,
ecco, la commissione 1, che dovrà anche affrontare il tema del regolamento, perché anche lì l'abbia lasciato in sospeso, sono veramente tantissimi tutti gli impegni che si hanno per, anche per la chiusura dell'anno solare, quindi inviterei comunque i presidenti della commissione ad affrontare questo argomento in commissione, magari nel corso della discussione del regolamento, perché anche lì deve essere inserito eventualmente nel regolamento, deve essere normato. Ovviamente tutti saranno liberi in quella sede di esprimere le proprie perplessità piuttosto che la propria condivisione di questo progetto. Compito nostro, nel senso di assessori e giunte, di dire com'è possibile, quanto costa nelle diverse versioni, dopodiché ovviamente la commissione farà la sua proposta e poi decideremo insieme. Quindi questo è quanto.
Grazie dottoressa, lascerei quindi la parola all'assessore Filippo Mora, prego.
Sì, chiudo solo perché avevo fatto un passaggio appunto con Zanetta, perché volevo approfittare anche della sua competenza in merito. Per chiudere anche, visto che la mozione presentava due aspetti, quello del sito come spazio più ampio, ma anche quello del notiziario comunale, non mi voglio sottrarre alla discussione. Il notiziario nasce con un regolamento approvato tra l'altro nel dicembre del 98, come uno strumento che ha la volontà di favorire la più ampia informazione ai cittadini su temi di interesse locale. E infatti è aperto a quelle che sono ovviamente le attività dell'amministrazione, ma anche chiunque di voi l'ha visto, anche a dare spazio a quelle che sono le attività che sul territorio vengono svolte, dalle associazioni, dalla parrocchia, proprio per dare visibilità a tutti i temi di interesse locale. Il comitato di redazione, prima ancora che arrivassi io ovviamente come assessore di riferimento, ha sempre tenuto fede a quello che è il regolamento approvato nel 98. Nello specifico, andando proprio a leggere i criteri di accesso al notiziario, si capisce come, per quanto riguarda i temi discussi in Consiglio Comunale, c'è un chiaro riferimento al fatto che i capigruppo consigliari su argomenti di notevole interesse per i cittadini e discussi in Consiglio Comunale possono pubblicare una sintesi degli interventi volti a spiegare la posizione del proprio raggruppamento politico in materia. Cioè, il regolamento andava già a definire che su temi che si reputano importanti discussi in Consiglio Comunale, ogni capogruppo, quindi ogni rappresentante di un gruppo politico presente in Consiglio Comunale, avrà un suo spazio nel quale andare a specificare quelle che sono le posizioni. Tra l'altro mi è capitato tra le mani proprio in questi giorni anche poi una specifica ulteriore, oltre appunto al regolamento, che è una nota, una lettera del comitato di redazione del dicembre 2001 con l'allora direttore Bacchetta, che andava a definire anche questo spazio, definendo, penso che lo sappia Barcellini davvero anche in prima persona, uno spazio che al tempo era definito in un certo modo, con massimo 30 righe per 60 battute, oggi tramutate in quelle che sono i 3700 caratteri che vi vengono normalmente comunicati. Facevo un passaggio dicendo che dal mio punto di vista, poi chiaramente ognuno potrà esprimere le proprie idee, le proprie indicazioni, il notiziario assume questa veste un po' più generale e tra l'altro io credo che creare nel notiziario l'elenco, seppur per sommi capi, delle delibere di consiglio, ma a questo punto anche della giunta e magari, perché no, anche alcune determine dei dirigenti, lo tramuti un po' e non rispetti quello che è il regolamento e soprattutto lo riempia in molte pagine di questo elenco, senza dare un giudizio. Volevo però chiudere dicendo che ad oggi col numero di dicembre è scaduto e quindi si è completato l'appalto per la gestione del notiziario comunale di quest'ultimo periodo e quindi si dovrà procedere nel 2013 a un rinnovo, quindi a un nuovo bando per decidere la nuova gestione del notiziario, che tra l'altro, vi anticipo, si sta valutando nelle sue forme, nelle sue diffusioni, nel senso che purtroppo i tagli a bilancio sono assolutamente ingenti, nessuno può fare di noi assessore, può fare finta di nulla, quindi si sta davvero valutando come andare a ridurre quelli che sono i costi. Quella che forse sarà la proposta che arriverà è quello di ridurre da 3 numeri che sono attualmente fino ad oggi stati in vigore durante l'anno di notiziari, magari arrivare a farne anche solo uno, perché purtroppo davvero le risorse economiche sono davvero molto 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 risicate, quindi il ragionamento che si sta facendo è cercare di capire se si può magari fare un numero annuale che possa riepilogare per sommi capi quelli che sono i provvedimenti, gli eventi più importanti della città, magari facendo a chiusura di anno una sorta di report con il notiziario comunale. Ho voluto approfittare di questo spazio per descrivere davvero in maniera spero oggettiva quelli che sono gli strumenti, lasciando poi a questo punto al Consiglio Comunale facoltà di esprimersi e di darci anche degli indirizzi, ma davvero ci tenevo particolarmente a far sì che ognuno di voi potesse davvero sapere in questo momento magari quello che già esiste e quello che si sta facendo, in modo che davvero la discussione possa essere la più aperta e proficua possibile. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Lascerei quindi la parola al Consigliere Barcellini, prego.
Sì, io per la verità non ho nulla da ringraziare i due assessori, perché mi hanno preso per rimbambito, no? E può anche darsi, data la mia non più tenera età, non tanto per essere chiari, o se mettono in discussione che io, che un consigliere comunale, non sappia quali siano gli strumenti di comunicazione da parte dell'ente all'esterno, ecco, non lo so, adesso obiettivamente, insomma, tanto per essere chiari. Io ho chiesto una cosa molto semplice, vi faccio una domanda, ma non voglio la risposta. Se no diventa un dialogo. Ma voi non andate mai al mercato? Io ci vado raramente, però vi dico, non perché debba comprare la maglietta o i calzini, ma perché mi piace stare in mezzo alla gente. Cioè, io sono terrorizzato, ed è un periodo, è qualche mese che non ci vado più, perché con la vicenda dell'IMU, tanto per dirne uno, con la vicenda di altre faccende, la gente mi pone delle domande e un consigliere comunale, tutti noi, dobbiamo essere in grado prima di rispondere. E secondo la domanda, ma io come faccio a saperle queste cose? Io che cosa rispondo? Vada a un 75enne sul sito internet del comune di Borgomanero, ma vi siete posti il problema qualche volta? Qualche volta vi siete posti questi problemi?
Cioè ci sono anche le persone di 80 anni che sono abbastanza sveglie, ma il computer non sanno neanche come si fa a accenderlo, eh? Allora, voglio dire, ci sarà pure qualche strumento, qualche messaggio in più. Ma certo, non sto a sottovalutare l'importanza di questi strumenti, che però non sono alla portata di tutti, insomma. Vorrei cercare di capire dalla dottoressa Borgna quanti dei suoi assistiti ultra novantenni, e uno dice, vabbè, e noi che colpa ne abbiamo? Sì, ma loro che colpa ne hanno, anche loro? Cioè, il dialogo è un dialogo tra macchine o anche un dialogo tra le persone? Quello che volevo significare, al di là di tutto, era cercare di capire, di far capire che anche i consiglieri comunali hanno un ruolo, che non è sovrastante rispetto a quello della giunta, non è, non vuole essere e non deve esserlo, no? Però per far conoscere un minimo, ma quel minimo lo si può far conoscere per le persone che non utilizzano quello strumento, e saranno sempre meno, però esistono ancora, che magari qualche notizia in più sul giornalino comunale, chiamiamolo così, si può dare. Se poi adesso non si fa più, è un discorso, per amor di Dio, ne prendo atto, capisco le esigenze anche di far quadrare i bilanci e mi spiace, però sarà un taglio necessario, spero di no, però. Ma se voi avete letto la mia proposta, era semplicissima, non ho fatto tutte le lucubrazioni, anch'io mi vado a vedere delibera, mi vado a vedere dei termini, mi vado a vedere il sito, tanto per essere chiari. Dice a garantire la pubblicazione integrale sul sito.
Ecco.
In apposita sezione.
È così.
Ho sottolineato in apposita sezione, non in mezzo alle altre, non in mezzo alle altre, in apposita sezione. Cioè che sia evidente che quando uno accende il pulsantino è attività della sezione, ma scrivendo mozione, interrogazione, cioè rendere più evidente questo aspetto. Tutto lì, ho chiesto solo quello, in modo che chi schiaccia il bottoncino vede che cosa hanno fatto i consiglieri comunali attraverso, ma subito, non deve girarsi 20.000 delibere da una parte o dall'altra, punto, era solo questo. E sul notiziario comunale, mettere solo l'intestazione, certo che se non si fa più è inutile risultato. Non so che cosa voteremo, che cosa non voteremo, io ripeto, ma proprio perché siamo in clima natalizio anche. Cioè io sono disposto a ritirarla questa, però cerco di capire, di collaborare per fare in modo che l'attività del Comune di Borgomanero attraverso il Consiglio Comunale sia un pochettino più resa evidente. Se voi mi date un po' di spazio per pensarci, o mi dite pensiamoci un attimo, vediamoci un attimino, io la ritiro, se no me la faccio bocciare e vabbè così, insomma, non è che non mi scaldo mica più di tanto, leggiamoli, apriamo ma sa perché assessore Mora lei ha citato Bacchetta? Perché ad un certo punto non c'era, era sparita, e non dalle nostre amministrazioni, tanto per essere chiari, era sparita la voce dei gruppi, non c'era più, c'era cambiata amministrazione, sparita, qualcuno se lo ricorderà qui dentro, ritornati noi, ricomparsa. E se oggi esiste ancora quelle 3.000 spazietti, insomma, è perché il sottoscritto allora l'aveva fatto rimettere, tanto poco che sia, perché era sparito, c'è stata un'amministrazione precedente che l'ha fatto sparire. Però il significato è questo: trovare il modo, senza naturalmente pensare di chissà che cosa, il modo di evidenziare un po' di più o un po' meglio questo è il significato.
Grazie consigliere, lascerei quindi la parola al nostro sindaco, prego dottoressa Tinivella.
Allora, per carità, in clima natalizio, però consigliere Barcellini, sbagliare possiamo sbagliare tutti, ma qui voi ci invitate a garantire la pubblicazione integrale sul sito, c'è in apposita sezione, c'è, ce l'ho qui davanti, l'iPad. Ma c'è scritto delibere di consiglio, che cosa dobbiamo mettere? Delibere di giunta, delibere di consiglio.
Apposita sezione per quelle, scusi se interrompo, sarà stato espresso male ho letto diversamente.
Mi lasci finire, certo. E sul notiziario comunale abbiamo visto che comunque io ho fatto il consigliere d'opposizione per 9 anni, quindi per 9 anni ho scritto l'articoletto e ho sempre citato le mie mozioni, le mie interrogazioni, sottolineando risposte eccetera. Devo dire che sull'ultimo notiziario, che è già sul sito consultabile, quindi io ce l'ho in borsa perché è già anche cartaceo, ma comunque c'è già sul sito, per esempio la consigliere Brigonzi nel suo articolo ha citato tutte le mozioni, cioè sottolineando quelle che sono state votate a favore e contro. Quindi anche sul notiziario lo spazio c'era. Ma sul sito, il nostro è uno dei siti migliori dal punto di vista accessibilità, certificato da parte a livello nazionale. Abbiamo l'immensa fortuna di avere nel Marucco e nella Silva due persone invidiateci da tutti, che sono disponibilissime a fare qualsiasi cosa. Abbiamo messo il Consiglio Comunale online per quanto riguarda... No, beh, online viene registrato, il giorno dopo viene trasmesso. Siamo disponibili. Ma e allora mi scusi, ma perché dobbiamo garantire una roba che è già garantita? Ci chiede di garantire una cosa che è già garantita.
In maniera più evidente. È sul giornale comunale, se fosse possibile...
Ecco, scusi, mi lascia finire e poi volevo aggiungere un'altra cosa, perché nel suo intervento ha mescolato la vecchina che va al mercato o la persona magari coscritta che va al mercato con... Allora, il coscritto che va al mercato non lo raggiungeremo mai col sito, perché è impossibile, ma se io, gruppo, lo voglio raggiungere, come fanno il movimento, i ragazzi, i giovani del Movimento 5 Stelle o la Lega, o come ho fatto io nella mia campagna elettorale, prende e si fa un documento che diffonde come lo fanno loro, non credo che abbia costi eccessivi e quant'altro. Quindi voglio dire, se noi vogliamo raggiungere le nostre persone, le possiamo raggiungere a titolo personale con oneri nostri, e credo che tutti i gruppi politici abbiano, anche noi non abbiamo i rimborsi dei gruppi, ma questo potrebbe essere un obiettivo. Per cui ripeto, se la mozione scrive a garantire la pubblicazione integrale sul sito, c'è già in apposita sezione, c'è già. Poi certo, se vogliamo un cartello grande così con scritto mozione e interrogazioni, discutiamone in commissione, fate la vostra, fate quello, per carità. Però e sul sito ci sono per oggetti, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni, mozioni con esito, ove previsto, della votazione, evidenziando anche le posizioni dei gruppi e dei singoli consiglieri, favorevoli, contrari, astenuti, assenti. Allora, se io leggo queste cinque righe, senza nessuna polemica, dico, consigliere Barcellini, c'è già, poi se vogliamo, per carità, e mi fa piacere che abbia sollevato il problema, perché magari non tutti se ne erano accorti, non so se tutti i signori presenti e tutti i consiglieri hanno mai usufruito di questa opportunità, c'è già, ripeto, poi certo, internet è magari uno strumento non proprio alla portata di tutti, però insomma quando si incomincia un po' ad entrare, non lo so, più di così non so cosa possiamo fare. Poi per carità, se la commissione valutandolo decide che dobbiamo fare sotto la riga qui, cosa c'è scritto? Delibere di giunta, delibere di cose, ma sono, cioè cosa, non so, anche dal punto di vista tecnico, questo è qua, nessuno vuole nascondere niente, ecco, cioè questo è il concetto, nessuno vuole nascondere niente, onore al merito dell'opposizione, ripeto, l'ho fatto io per 9 anni, so cosa vuol dire, della prendere in considerazione, scrivere sul notiziario, per carità, ma c'è già. È anche quasi un'offesa nei confronti, non tanto nostra, che siamo abituati a sentirne e insomma è nel nostro ruolo, ma dei due bravissimi, ripeto, funzionari del CED, che sono eccezionali in tutto quello che fanno e che domani mattina no perché è sabato, ma lunedì saranno presenti per mandare la registrazione sul sito di questo nostro, di quello che sto dicendo io in questo momento, quindi disponibilità totale a inserire, perché non è che queste cose ci vanno da sole, non vanno da sole, giusto dottoressa Perucchini? Non è che, quindi c'è un grosso lavoro, cioè, chi si occupa, ho capito, è stipendiato come sono stipendiati, questa è una battuta che non meritano, sono stipendiati come sono stipendiati, sono molto molto bravi, è il loro mestiere, ma non in tutti i comuni c'è la stessa possibilità, perché io spesso faccio ricerche in internet di altri, su altri comuni per capire regolamenti, piuttosto che abbiamo fatto diverse volte, non è sempre così, persino i risultati elettorali, e chi va a vedersi magari come sono andate le elezioni, sono presentati sul nostro sito in maniera veramente notevole, con tutti i dati, con tutto quello che può essere di interesse, quindi sarà il loro dovere, saranno pagati per farlo, lo sottolineo, ma insomma sono anche molto bravi e capaci di farlo. Sono in due, di cui insomma, e vi assicuro sono anche qui fuori orario di servizio, non fanno solo il sito, è logico.
Consigliere, la prego.
Consigliere, la prego di non parlare fuori microfono, se non puoi. Lascerei, grazie dottoressa, lascerei quindi la parola all'assessore Ignazio, Stefano Zanetta. Stefano Zanetta, tre nomi.
Grazie Presidente. Consigliere Barcellini, poi vabbè il dibattito si è esteso, ma io ho risposto in base a quanto era richiesto. Ma da quello, cioè quindi, no, io ho risposto in base a quello che lei chiedeva nella mozione.
Consigliere, la prego di lasciar finire prima l'assessore e poi le rilascio la parola.
Consigliere Barcellini, se so leggere l'italiano e penso di saperlo qua. Grazie.
Consigliere.
Guardi, mi sta facendo passare la voglia di tutta la buona volontà natalizia, con la quale volevo dire che magari mi impegnavo con lei a rivedere dopo e cercare di capire che cosa intendeva, perché non l'ho capito, però cioè,
Consigliere, se vuole la parola le lascio la parola.
E ci si è imbattuti, scusatemi, adesso cercherò di stare calmo, ci si è imbattuti sul sito. Allora, è vero che può trarre in inganno la pubblicazione generale sul sito in apposita sezione, può trarre in inganno. E sul notiziario comunale, anche solo per oggetti di ordine del giorno, interpellanze, ma su questo non mi avete mica detto di no. E sul notiziario comunale, anche solo per oggetti, cioè il titolo, di ordine del giorno, interpellanze e mozioni. Ma non mi avete risposto, cioè io avevo chiesto, sto chiedendo... se è possibile di mettere sul notiziario comunale, che leggono anche le vecchine, i titoli di queste cose. Potete dirmi di sì, potete dirmi di no, potete dirmi ci pensiamo, trovare la soluzione. Però su questo non mi avete risposto, per quello dico non avete letta bene.
Risposto lui.
No, sulla seconda parte no.
Chiedo la registrazione.
Proprio per la registrazione, anche chiedo scusa un attimo.
Su questa parte del notiziario, lei mi ha parlato del notiziario, mi ha parlato di tante cose, ma la mia richiesta è chiara. E che cosa mi ha risposto, scusi?
Chiedo scusa, prima di darvi la capito, però solo una cosa, per il modus operandi che abbiamo intrapreso questa sera, che non è giusto, proprio perché stiamo parlando della registrazione sull'MP3 che poi va sul sito, lascerei prima finire un intervento, poi io do la parola dando nome e cognome in modo che tutti gli interventi vengano registrati e poi ben trascritti, perché tutto quello che viene detto fuori microfono non viene trascritto. Ma... quindi lascerei la parola all'assessore Zanetta, prego.
No, e finisco, perché comunque so leggere, e io ho risposto per la parte sito, non per la parte dopo, quindi sul sito ho detto c'è tutto, è messo così, il sito lo stiamo monitorando giorno per giorno, cercando di migliorarlo giorno per giorno, cercando di renderlo più accessibile. Le informazioni cerchiamo di fare in modo che siano il più facilmente raggiungibili, abbiamo creato le sezioni urbanistica, cultura, servizi sociali, tributi, le abbiamo aggiunte in modo che siano facilmente raggiungibili dalle persone. Qualsiasi contributo, consigliere, che possa migliorare l'accessibilità, stante la disposizione che la grafica comunque e le sezioni che devono seguire una normativa, sono ben accette. Per quello che prima volevo dire, troviamoci, perché se c'è delle idee, delle iniziative che possono migliorare l'accessibilità, guardi, sono ben accette e ben accolte.
Grazie assessore, lascerei quindi la parola al consigliere Zanetti, prego.
No, era solo una constatazione, come ha già detto il sindaco, visto che nel 2013 ci sarà questa commissione straordinaria in cui si riguarderà lo statuto con la commissione 1 e con il capigruppo, come abbiamo visto che di sicuro poi salterà fuori in commissione che questo punto non è una cosa che fa parte della nostra commissione, ma è una cosa anche politica. Allora, usufruiamo di questa benedetta commissione straordinaria fatta dalla Commissione 1 con i capigruppo e dopo aver parlato dello statuto, finalmente approvato lo statuto, potremmo anche parlare di questo con delle eventuali modifiche che potranno essere fatti o al regolamento o allo statuto.
Quindi vista magari la
della maggioranza a nome del consigliere Zanetti, ritiro la mozione perché se ne parla.
Va bene,
grazie.
Lascerei quindi la parola all'assessore Filippo Mora per un piccolo inciso.
Non è nel mio carattere, chi mi conosce, penso tutti ormai lo sanno, non è assolutamente il mio carattere essere polemico, e perché non mi va neanche di sprecare il tempo in questo senso, però non mi va neanche di essere accusato di non aver fatto una cosa che in realtà ho detto, quindi la ripeterò in modo che davvero sia chiaro per tutti. Quando ho ripreso la parola dopo aver dato lo spazio a Zanetta e al sindaco per il sito, ho ripreso dicendo, non volendo sottrarmi, e io vi invito ad andare a vedervi il verbale o a sentire la registrazione, non volendo sottrarmi alla discussione, visto che il riferimento alla mozione era duplice, sia al sito che al notiziario, ho accennato al notiziario e ho detto, in riferimento a questo, che esiste un regolamento che lo disciplina, lo descrive anche nelle sue forme, nel fatto che debba essere uno strumento che vuole dare visibilità alle attività dell'amministrazione e anche alla città con le sue iniziative, gli eventi eccetera eccetera. Ho dato poi alcune indicazioni che non ripeto, andando a dire che dal mio punto di vista, ho usato proprio questa espressione perché me la ricordo, non credo sia opportuno che soprattutto nell'ottica magari di andarlo a ridurre da 3 numeri a 1 numero, quello di riempirlo con un elenco di sommi capi, questo l'ho detto perché ricordo esattamente le parole che ho detto. Poi ho detto, aggiungendo in conclusione, che questo è il mio pensiero, ma volevo che tutte queste informazioni fossero disponibili al Consiglio Comunale in modo che potesse valutare, discuterle anche in questa sede e eventualmente darci anche dei suggerimenti e delle indicazioni. Ci tengo a sottolinearlo, a ripeterlo, perché forse non l'ho detto in maniera chiara, ma la risposta, che penso sia corretta dal mio ruolo, intendiamoci, alla sua domanda, è stata data adesso, ma è stata data ancora meglio prima. La ringrazio.
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Fontanetto per un inciso. Ultimo.
Sì, proprio una cosa brevissima, per innanzitutto ringraziare il signor Sindaco che ha citato il nostro giornalino che con fatica stampiamo in proprio e con il quale cerchiamo di portare alcune notizie a chiunque volesse leggerlo. Per un discorso di trasparenza, ben vengano tutti gli strumenti attualmente disponibili sul sito del Comune che possono essere chiaramente utilizzati da chiunque ne avesse l'esigenza e il bisogno. Per quanto riguarda la diretta streaming, esiste già presso il Comune di Novara, attraverso il nostro consigliere posso anche informarmi sui costi, perché comunque è già una cosa già attuata da, non so esattamente da quanto tempo, ma comunque da un po' di tempo, quindi è una cosa più che fattibile con dei costi relativamente contenuti e quindi posso informarmi e posso poi portare le varie informazioni anche per avere un confronto eventualmente con questo tipo di discorso. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo quindi alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 8, che era l'interrogazione presentata dai consiglieri Pastore Pierluigi e Barcellini Giovanni, protocollata in data 10/12/2012, al numero 52.806/2012, ad oggetto richiesta di realizzazione impianto di smaltimento amianto in località Comione Vergano. Primo firmatario il consigliere Pierluigi Pastore, assente ma giustificato perché non stava bene per motivi di salute, e il consigliere Barcellini Giovanni. Chiederei al consigliere se questa interrogazione poteva essere assunta, visto che le domande e risposte, se poteva essere assunta, visto la discussione che abbiamo fatto al punto 2. Prego, la parola a lei.
Sì, grazie. Certamente lo davo quasi come fatta, nel senso che il Pastore mi ha detto di non aver potuto partecipare ai capigruppo, ma me l'ha detto successivamente. Un disguido, non sarei magari potuto venire io, però non me l'aveva detto perché pensava di arrivarci. Ero convinto, una mia convinzione personale, che i due argomenti fossero assemblati, per cui do per scontato che questa va.
Grazie consigliere, prima di chiudere la seduta del Consiglio Comunale volevo augurare a tutti i presenti un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo e anche a tutti i cittadini a nome del Consiglio Comunale, per chi magari già nella giornata di lunedì o martedì andrà a sentire magari l'MP3. Alle ore 23:27 do quindi chiusura della seduta del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti.